Allora, cominciamo l'incontro di questa mattina che prosegue il percorso di ricerca che sto seguendo io sulla questione del sacramento considerata in ambito filosofico. E nell'incontro precedente avevo cercato di dare le linee guida introduttive con cui intendo affrontare questo tema, quindi avevo sottolineato come ci sia una presenza ricorrente del termine sacramento, della nozione sacramento e anche in generale dei sacramenti della tradizione teologica diciamo evidentemente cristiana all'interno di opere filosofiche soprattutto diciamo piuttosto recenti. Avevo nominato rapidamente la linea di teologia politica e filosofia del linguaggio che fa riferimento alle opere di Paolo Prodi e di Giorgio Agamben, avevo parlato un po' della fenomenologia contemporanea e soprattutto del cosiddetto tournant théologique della fenomenologia, in particolare Henri Marion e Falk, e avevo citato Auerbach e in particolare l'idea della figura e di come il sacramento sia un caso paradigmatico appunto di figura, e quindi invece siamo in ambito come dire più estetico o comunque di teoria letteraria, di teoria dell'opera d'arte. Avevo parlato di Cavano e quindi di nuovo diciamo in ambito di teologia politica, però diciamo diverso da quello tradizionalmente legato alle riflessioni che dipendono da Schmitt, perché si tratta di un americano piuttosto indipendente come pensatore, quindi avevo diciamo, mostrato come ci sia appunto una presenza del sacramento in tutti questi autori, come il tema sia un tema che ha un suo momento filosofico, come però queste occorrenze siano anche molto diverse l'una dall'altra. Appunto ho menzionato ovviamente i vari ambiti, si tratta di filosofia del linguaggio, di filosofia politica, di evidentemente anche e soprattutto filosofia della religione, di estetica, eccetera. E avevo poi diciamo cercato di descrivere introduttivamente le tappe con cui intendo portare avanti questo percorso di ricerca, e soffermandomi soprattutto su quella che è preliminarmente la tesi teorica su cui bisognerebbe lavorare, cioè la vicinanza diciamo, del sacramento come e, diciamo, del sacramento preso nella sua definizione più classica come segno efficace, segno che è ciò che significa, la vicinanza, dicevo, del sacramento alla questione che tradizionalmente è stata quella dell'analogia, e in particolare diciamo, dell'analogia dell'ente e quindi dell'analogia diciamo, nel suo significato strettamente metafisico, ontologico e teologico. Preciso diciamo analogia all'ente che significa metafisico e teologico, perché poi diciamo, nella discussione che abbiamo avuto mi hai fatto notare che in effetti diciamo analogia è un tema molto ampio, e che forse diciamo la questione del sacramento come segno che ciò che significa eventualmente sì diciamo è il caso risponde piuttosto a quella tradizione diciamo che io avevo sottolineato dell'analogia dell'ente piuttosto che all'analogia diciamo in generale. Su questo appunto varrà la pena riflettere, sto cercando di riflettere, perché appunto io sottolineavo come l'analogia in qualche modo è una via mediana tra l'identità e la differenza, e in questo senso mi sembra essere stata spesa diciamo principalmente nella tradizione del pensiero, e quindi l'idea di un segno che è ciò che significa mi sembra l'idea appunto di un tentativo di rispondere al problema dell'identità e della differenza, non tanto cercando appunto una via di mezzo, ma tenendo i piedi diciamo, per così dire in due staffe, cioè diciamo, tenendo un piede nell'identità, il segno è esattamente la realtà che significa, addirittura produce la realtà che significa, e diciamo un piede completamente nella differenza, cioè diciamo, pur essendo diciamo, esattamente ciò che significa, il sacramento rimane completamente un segno, quindi rimane la differenza tra significante e significato. Quindi il sacramento mi sembra interessante perché appunto diciamo, può in qualche modo rendere conto di questa esigenza, può essere iscritto diciamo, in questa costellazione di problemi che cercavo di dire l'altra volta in ambito appunto principalmente metafisico sono stati inquadrati da tutta una tradizione importante di pensiero sotto il titolo dell'analogia. E il percorso ora diciamo intende proseguire in questo modo. Ci saranno, diciamo, oggi avremo un incontro, diciamo, in cui ho invitato il professor Stefano Bianco, che adesso diciamo presenterò e che parlerà del problema del simbolo. Quindi ecco, cercherò di riprendere questa questione di cui ho detto l'altra volta e di cui stavo accennando ora, cioè la questione diciamo, del sacramento come segno all'interno appunto del dibattito contemporaneo sul simbolo, quindi diciamo, cercherò di capire come si può inscrivere e che senso ha inscrivere appunto un discorso sul sacramento in un discorso più ampio di semiotica. E nei prossimi incontri cercherò diciamo, di ricostruire a livello storico-filologico come appunto la nozione di sacramento si è venuta formando e come si è venuta formando in particolare diciamo, una nozione di sacramento come segno, perché essendo appunto il sacramento un atto liturgico non è immediatamente scontato e non è immediatamente diciamo, necessario comprenderlo appunto come un segno, diciamo, si tratta in qualche modo di una teorizzazione, di una descrizione appunto astrattamente teorica di quella che è piuttosto un vissuto di fede e un'azione di tipo liturgico. Quindi avremo diciamo, nei prossimi nelle prossime sedute degli interventi di storici della teologia principalmente che descriveranno come a partire dalla patristica e poi nel Medioevo e poi ancora vorrei riprendere nella teologia contemporanea si è dibattuto e si è venuta formando questa nozione di sacramento come segno. Quindi vorrei diciamo, preliminarmente ricostruire questo percorso per arrivare poi al confronto diciamo, negli ultimi incontri con appunto le tesi di filosofia contemporanea. Quindi vorrei essere diciamo, molto ben radicato a livello di storico per poi arrivare diciamo, al dibattito contemporaneo. I prossimi incontri appunto erano stati pensati come un incontro oggi diciamo, sulla semiotica in generale, un incontro il prossimo, quello di aprile, sulle radici patristiche e medievali del dibattito sul sacramento e sul sacramento come segno, e poi a maggio un incontro appunto sul dibattito piuttosto contemporaneo sul sacramento con il professor Grillo, e poi diciamo a giugno un tentativo invece di fare un passo ulteriormente indietro con l'idea di rintracciare le radici ancora ebraiche, quindi diciamo, le radici nell'Antico Testamento della questione del sacramento, perché il sacramento diciamo, traduce, il sacramento in latino traduce il termine mysterion, e mysterion a sua volta è un termine paolino, ma che probabilmente ha diciamo, nella mente e nell'ambiente in cui si forma Paolo ancora un retroterra ebraico. Quindi scavando diciamo, sul sacramento è emersa questa esigenza di rintracciare ancora anche le radici ebraiche, cosa che sinora in tutte queste discussioni appunto che sto mappando sul sacramento mi sembra non essere stato fatto. Quindi ora diciamo, il percorso in qualche modo che aveva una sua linearità, cioè di dire parliamo oggi del sacramento nell'ambito semiotico, poi rintracciamo le radici storiche diciamo dalla patristica fino all'epoca contemporanea, andrà un po' a zigzag, perché appunto avremo un incontro oggi sulla semiotica, poi questo incontro sulle radici latine diciamo patristiche e medievali, poi incontriamo sulla parte contemporanea e poi di nuovo il passo ancora più indietro diciamo di ambito ebraistico. Oltretutto diciamo c'è un ulteriore zigzag, e questo mi permette anche di ora di andare ad introdurre Stefano, cioè il fatto che incontro, diciamo, con Grillo, che è un incontro in cui io penso, diciamo, di discutere il sacramento nel dibattito teologico contemporaneo, probabilmente si legherà molto, diciamo, o credo, diciamo, all'incontro di oggi, anche proprio perché Stefano Bianco e Andrea Grillo sono autori, coautori di un volume dedicato proprio al simbolo, in cui Stefano ha curato, diciamo, la parte filosofica e Andrea Grillo la parte teologica, quindi, diciamo, la linea storica si intreccia, diciamo, di nuovo con la linea teorica, a conferma di come appunto la questione del sacramento abbracci e ha tante cose diverse e sia, diciamo, affrontabile da tanti punti di vista diversi. Quindi cercherò nel corso, diciamo, del progetto di tenere bene un po' tutte le file, di far sì che la cosa non risulti dispersiva, ma anzi che questi eventuali zigzag o queste connessioni siano piuttosto un arricchimento per il percorso. E dicevo appunto di Stefano, coautore con Andrea Grillo di un volume che sta uscendo per San Paolo sulla questione del simbolo, diciamo, che ha interessato Stefano in diverse pubblicazioni e a più riprese, per questo mi sembrava appunto particolarmente appropriato invitarlo oggi, anche proprio perché in questi suoi studi Stefano non è estraneo anche alle ricadute teologiche che la questione del simbolo possiede, e quindi è particolarmente adatto per in qualche modo incorniciare il tema del sacramento nel problema più ampio del simbolo. Con Stefano abbiamo avuto, diciamo, qualche occasione già di parlarne, siamo colleghi alla Fondazione Kessler a Trento, e non c'è però mai veramente il tempo di mettersi con calma, diciamo, a parlarne bene, quindi, diciamo, l'occasione di oggi è anche proprio particolarmente proficua, penso e spero, per farlo. Appunto, ho già detto, quindi, Stefano, ricercatore alla Fondazione Kessler a Trento, professore di etica all'Università di Ginevra, all'Università di Ginevra. Stefano ha già anche conseguito un dottorato in teologia a Losanna, in Svizzera, e che si affianca al dottorato in filosofia che invece aveva conseguito a Perugia, e si è formato invece come studi all'Università Cattolica a Milano, lavorando in particolare con il professor Melchiorre, e si è occupato appunto quindi di più temi, da un lato appunto questioni di etica, e in questo ambito ha approfondito soprattutto la questione dell'autorità, ed è uscito un volume su questo dedicato a questo tema di Stefano, appunto la questione, diciamo, del simbolo, per altro verso, questioni che sono al confine tra etica e diritto, direi, con la questione della pena. E la tesi di laurea e il primo volume invece erano dedicati al pensiero di Leopardi, quindi, ecco, diciamo, sono tanti interessi, diciamo, diversi, e detto questo, diciamo, se non ho tralasciato niente di decisivo, capograssi naturalmente, diciamo, capograssi, si è anche, diciamo, lungamente dedicato Stefano, questa cosa, diciamo, è particolarmente meritoria per la cultura italiana, penso che
il gruppo sanguigno sono A positivo.
E quindi, detto tutto ciò, vi lascio la parola. Grazie.
Grazie di questo invito, molto bello, molto gradito. Il posto è veramente bellissimo, e anzi, insomma, non so come dirvi, ma io credo molto in iniziative come queste, anche perché veramente oggi, insomma, i tempi lo richiedono, il nostro tempo di crisi è un tempo in cui mancano i soldi, ma soprattutto mancano le idee, e dunque tutte le occasioni per veramente farsi doni reciproci di idee sono preziose. Poi è chiaro che oggi noi non risolveremo i problemi del mondo, ma fai un incontro così, ne fai due, tre, quattro, al centesimo magari viene fuori l'idea e comunque ci si scambia, ci si arricchisce. E oggi veramente è quella che Rosmini chiamava la carità intellettuale, fondamentalmente è essenziale, assolutamente essenziale. Dunque, io appunto sul simbolo oggi vi presento un po' alcune idee, cerco di essere molto così non semplice, ma proprio molto dialogico, dialogante, in modo da offrire il più possibile appigli e spunti per la discussione, meno tecnico, ecco, possibile. Mi presento appunto quello che ho scritto per questo libro, che esce il mese prossimo, d'aprile, per San Paolo. Si intitola Il simbolo, una sfida per la filosofia e per la teologia, e io appunto ho scritto la parte filosofica, Andrea Grillo la parte teologica, e con una prefazione di Guylaine Lafon, molto bella, che secondo me vale più la prefazione del libro, perché è veramente molto bella, come spesso accade. Dunque, perché il simbolo in un percorso sul sacramento? Perché oggi la sacramentaria recente ritrova nel simbolo la categoria adeguata per ripensare il sacramento. La teologia sacramentaria è da tempo in crisi, come tanti altri aspetti della teologia cattolica e cristiana in generale. Dal movimento liturgico in poi la categoria di simbolo rituale, è la categoria che è sembrata più adeguata per ripensare il sacramento. Tanto che vi ho portato ad esempio una frase, è la prima frase del capitolo sui sacramenti che Gerhard Ludwig Müller, che un teologo cattolico e che oggi è in conclave perché è cardinale ed è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in questa Dogmatica Cattolica, un librone di 1000 pagine dove ha messo tutta la teologia dogmatica cattolica, c'è una parte sui sacramenti, e la sua parte sui sacramenti si inizia significativamente con questa frase: la crisi dell'idea sacramentale è l'espressione della profonda incapacità dell'uomo moderno di concepire simbolicamente tutta la realtà della vita. C'è dunque la percezione diffusa che non comprendiamo più i sacramenti perché non comprendiamo più il simbolo. E appunto, Andrea Grillo poi ve lo dirà molto meglio di me, la teologia sacramentaria recente si è indirizzata verso questa categoria, con approfondimenti qui alle porte di casa vostra a Padova, c'è l'Istituto di Santa Giustina, che è appunto un istituto di liturgia pastorale, dove rilasciano licenze e dottorato in teologia, e dove appunto studiano molto questi temi, e Grillo viene appunto dalla scuola di Santa Giustina. Dunque, parlare di simbolo ha senso, ha molto senso per parlare del sacramento. Perché vi ho proposto come titolo il simbolo un oscuro oggetto del desiderio? Beh, intanto avrete riconosciuto una citazione cinematografica anche oggi, Buñuel, Un obscuro objet du désir. Vi ho messo questo titolo perché lo trovo significativo e rappresentativo di una tendenza oggi diffusa e anche fortunata rispetto al simbolo, e cioè l'idea che il simbolo fondamentalmente sia un oscuro oggetto del desiderio, e in fondo, diciamo, potremmo applicare, riassumere in questa espressione di Buñuel le tesi di Umberto Eco fondamentalmente sul simbolo. Cioè, per Eco il simbolo è esattamente un oscuro oggetto del desiderio, ovvero qualche cosa che una categoria, un termine che si utilizza fondamentalmente per motivi pratici, pragmatici, per darsi un'apparenza più colta, e gli dice, oppure per motivi personali, privati, di cui sarebbe bene parlare col proprio neurologo. E dunque veramente è un oscuro oggetto del desiderio, qualche cosa che si utilizza, una categoria che si utilizza al posto di quella di segno, perché o appunto per darsi un tocco di cultura, oppure perché ci sono sotto motivazioni anche di patologiche. E comunque, dice Eco, il singolo è sempre legittimato da una teologia, sia pure la teologia della semiosi illimitata, e dunque di un continuo rimando di significato in significato, che non approda mai alla cosa, alla res. Ieri so che parlavate di realismo, no? Quindi ci siamo. E dunque, appunto, o una teologia nel senso classico, oppure una teologia nel senso di un pensiero che continua ad andare all'infinito senza fermarsi mai e senza approdare a niente. Dunque, effettivamente c'è una tradizione importante che oggi ha in Eco il suo esponente principale, per la quale il simbolo è un oscuro oggetto del desiderio ed è qualcosa di cui non abbiamo fondamentalmente bisogno. In realtà in questo Eco è molto tradizionale, perché si inserisce in una linea di pensiero che in Occidente fondamentalmente va da Agostino a Eco, e che tende appunto a leggere il simbolo come un sottoinsieme del segno, del semiotico. In questo senso direi che Francesco diceva che oggi faremo un approfondimento verso la semiotica, direi faremo nel senso di un approfondimento contro la semiotica in qualche modo, cioè a dire ci renderemo conto che almeno quello che vorrei cercare di non dimostrarvi, ma insomma di dirvi in qualche modo, è che il simbolo smettiamo di comprenderlo esattamente nella misura in cui lo riduciamo a un caso del segno. Il simbolo non è un segno. Questa riduzione del simbolico al semiotico, del simbolo al segno, fondamentalmente è indicativa di una anomalia che il simbolo rappresenta, ovvero in un certo paradigma della soggettività e della socialità, fondamentalmente della nostra umanità, il simbolo diventa una anomalia che è difficile ricomprendere nel paradigma stesso. Qui sto usando volontariamente i termini di Kuhn. C'è una grande tesi che riguarda la soggettività, e il simbolo all'interno di questo grande paradigma, di questa grande tesi, non rientra, fa problema. Fa problema, e non a caso vari autori, penso ad esempio a Todorov, rileggono la questione, la presenza del simbolo, come la storia di una rimozione, ovvero, dice Todorov, fondamentalmente per parlare del simbolico in Occidente abbiamo dovuto ricorrere tradizionalmente a termini di copertura, e quindi ne abbiamo parlato a proposito dei bambini, dei primitivi, dei pazzi, delle donne, aggiunge, cioè a figure di umanità non completa o umanità non ancora completa, come nel caso dei bambini o dei primitivi che devono diventare gli uni adulti e gli altri civili, oppure nel caso di individui irreformabili come i pazzi o le donne che non diventeranno mai uomini, e i pazzi non diventeranno mai sani. E dunque fondamentalmente si è tentato di ricondurre il simbolo, siccome c'è e non si può negarne l'esistenza, e siccome però non riusciamo, è completamente non maneggevole dal punto di vista del paradigma egemone di soggettività, che è divenuto appunto tradizionale, allora lo si spiega come riconducibile a figure non, di un'umanità non completa, o perché ancora non sono complete o perché non lo saranno mai. Perché dico che non rientra in questo paradigma? Perché fondamentalmente quella distinzione cartesiana tra res cogitans e res extensa, tra un puro pensiero e una pura estensione, tra un puro pensiero che è soltanto pensiero, che è solo spirito e che si applica ad una materia che è soltanto estensione, che è soltanto quantità, e dunque una soggettività che finalmente è riducibile sostanzialmente alla prima di queste due grandi aree di realtà, diciamo, a res cogitans, il simbolo ti scoppia tra le mani, perché non lo comprendi né riducendolo alla res cogitans né riducendolo alla res extensa. Il simbolo non funziona né come res cogitans né come res extensa, e attesta anzi il fatto che proprio l'ambito delle esperienze simboliche attesta il fatto che neanche noi siamo riducibili a res cogitans, e che neanche la realtà, la materia, diciamo, quello che non siamo noi in qualche modo, è riducibile a res extensa. Perché proprio prendere seriamente il simbolo significa riconoscere che noi siamo un impasto delle due e che la realtà stessa è un impasto delle due. Ovvero che noi non siamo pure interiorità, ma siamo delle interiorità esteriormente mediate, ovvero ciascuno arriva a se stesso attraverso una mediazione esteriore, e che anche quelle che noi consideriamo le cose non sono semplici res extense, perché sono delle esteriorità interiormente mediate. E dunque c'è una mediazione sia da parte della soggettività sia da parte del resto, che rende i due fronti irriducibili, a mera res cogitans e a mera res extensa, e rispetto a questa irriducibilità ecco, è soltanto a patto di prendere sul serio questa irriducibilità che il simbolo può essere compreso e apprezzato. E qua vi dico perché il simbolo non è un segno. Queste cose che adesso vi sto dicendo, che vi ho detto in maniera molto generale, adesso dovremo pian piano vederle più nel dettaglio, e spero, confido che nel corso dell'esposizione diventino più chiare. Comunque, in ogni caso, sono qui, insomma. Fondamentalmente, il simbolo non è un segno perché se noi prendiamo le definizioni classiche di segno che da De Saussure in avanti sono state date, il segno è fondamentalmente, è una definizione divenuta classica, un significante che rimanda a un significato, un supporto concreto che può essere qualsiasi cosa, dal cartello stradale al termine, la parola scritta o parlata, che rimanda ad un significato, fondamentalmente nell'ordine dunque dei concetti. Se questa è la definizione di segno, il simbolo dovrebbe essere appunto una modalità particolare all'interno di questo genere più ampio, e in effetti così, per molti così è stato. In genere lo si è interpretato come un segno arbitrario, cioè se nel caso dei segni normalmente vi è una ragione dell'unione del significato tra il significato e il significante, per alcuni il simbolo è stato spiegato come una unione arbitraria, non motivata, e dunque il simbolo è un caso del segno, ma l'unione tra il significante e il significato è arbitraria. Dunque, se c'è una differenza tra segno e simbolo è questo. Ora, credo che si debba prendere atto di come in realtà, compreso in questi termini, il simbolo non lo si comprende affatto. Perché il simbolo non è l'unione tra un significante e un significato, ma è un'unione tra due significanti, cioè tra due cose concrete. Dunque non un concreto che rimanda ad un astratto, ma tra due cose concrete. Questo, badate bene, non significa che il simbolo sia chiuso alla questione del senso. Anzi, dico due significanti. Il significante è qualcosa di concreto che è strutturalmente aperto alla questione del senso. Ma il simbolo diventa produttivo di senso grazie all'unione tra due significanti concreti. Ed è l'unione tra questi due significanti che produce senso. Il simbolo è, nel simbolo qualche cosa è qualche cos'altro. La logica del simbolo è una logica fondamentalmente, per rubare una categoria teologica, visto che qui andiamo da una parte all'altra in continuazione, giustamente e fruttuosamente, la logica del simbolo è una logica di incarnazione, cioè non funziona né come un et-et né come un out-out, ma come un in. Nel simbolo qualche cosa è qualche cos'altro. Qualche esempio per spiegare, cerco di essere appunto molto di fornire molti appigli e privilegio la chiarezza, ecco, poi per, come dire, approfondimenti eccetera, visto che appunto sta uscendo il libro, ho la possibilità di rimandarvi allo scritto e così insomma oggi possiamo parlare più liberamente. Ma alcuni esempi concreti che spieghino, che illustrino quello che sto cercando di dire. Un cartello stradale ha un funzionamento semico, nel senso che tu vedi questo cartello stradale, lo decodifichi e ti rimanda la decodificazione di questo cartello stradale è che qui non devi parcheggiare, perché sennò la macchina non la ritrovi più, è zona rimozione. Una volta che tu hai decodificato questo cartello stradale, questo segno, il cartello stradale non ha più niente da aggiungerti. Il segno funziona nel senso di un rimando che ti rimanda al di fuori del mondo del segno. Una volta, come dire, ti chiede di entrare, come dire, di conoscere il sistema, il codice al quale appartiene, di decodificarlo. Una volta decodificato, ti veicola un contenuto concettuale, finalmente, appreso il quale il segno ha esaurito la sua funzione. Il simbolo non funziona in questo modo, perché il simbolo in realtà non ti rimanda all'altro da sé, ma ti chiede di entrare in sé. E dunque non è un rinvio ad altro in ad un livello esteriore, finalmente concettuale, ma ti chiede di fare esperienza e di entrare nella logica stessa di cui esso vive e di entrare in quella relazione che esso instaura tra due significanti. Quella relazione tra due significanti, tra due cose concrete, è produttiva di senso, nel senso che è capace non solo di istituire la tua esperienza, la tua possibilità di fare esperienza, ovvero non c'è prima l'esperienza e poi il simbolo, ma c'è prima il simbolo e poi l'esperienza, è produttivo di identità personali e di relazioni sociali. Questo lo sciogliamo pian piano, ma intanto ve la butto così. Ciò che il simbolo fa è di istituire non una rappresentazione, come fa il segno, che appunto rappresenta un significante attraverso un significato, finalmente un concetto attraverso un supporto semmico, ma di istituire una relazione o più relazioni. La relazione che il simbolo istituisce tra i due significanti è aperta a chi fruisce del simbolo, e dunque è non a caso i simboli richiedono una iniziazione. Per poter essere per poter entrare nella relazione che il simbolo istituisce, hai bisogno di essere iniziato. Questo perlomeno nei simbolismi tradizionali, con i quali oggi noi abbiamo un problema serio. La nostra modernità tardiva evidentemente ha un problema serio nei confronti di questo tipo di approccio. Mi viene in mente Mircea Eliade, che diceva fondamentalmente il tratto, se dovessimo dire qual è il tratto caratteristico della nostra modernità, è di aver perso completamente il concetto di iniziazione. Noi non lo abbiamo più. Il nostro presupposto di partenza è che sia sufficiente aprire gli occhi per vedere, per fare esperienza. In realtà non è così, perché devi essere iniziato all'esperienza. Senza un'iniziazione tu non vedi, non sei capace di fare esperienza. Qua tutte le tradizioni religiose hanno una sapienza in questo, il cristianesimo l'ha avuta per tanto tempo, oggi a livello di senso comune ne siamo magari meno consapevoli, ma pensate anche a quella che si chiamava la disciplina dell'arcano della Chiesa primitiva, e cioè i neofiti non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica, partecipavano soltanto alla prima parte, alla liturgia della parola, ma poi dovevano uscire perché c'era la disciplina dell'arcano, ma non perché gli si dovesse nascondere qualche cosa, ma perché l'idea era non vedrebbero, anche se vedessero, non vedrebbero, non sarebbero capaci di fare esperienza di quello che accade, perché non sono ancora iniziati. Ora, questa idea di una iniziazione alla vita, all'esperienza, al mestiere di vivere fondamentalmente, e adesso non voglio allargare, ma è fondamentalmente una componente essenziale anche di quella che più comunemente chiamiamo la crisi dell'educazione, eccetera. Comunque, il simbolo instaura una relazione, non una rappresentazione, e richiede di entrare in questa relazione. In questo senso, se la logica del segno è una logica che potremmo dire del minimo necessario, ovvero il segno funziona fondamentalmente, si basa su un dispendio minimo di risorse, cioè il segno si propone di veicolare un significato, un concetto, e dunque funziona tanto meglio quanto riesce a veicolare quel concetto facendo la strada più breve possibile e essendo, come dire, il più chiaro possibile, il più accessibile possibile, il più decodificabile possibile. E dunque, appunto, se il sindaco di Verona decide che su questa strada non si deve parcheggiare, non scriverà un grande manifesto spiegando tutte le ragioni, ma metterà un cartello decodificabile in maniera immediata che sia universalmente comprensibile come qui non devi parcheggiare, perché sennò la macchina non la ritrovi. La logica del simbolo è completamente diversa, perché la logica del simbolo, proprio perché non istituisce una rappresentazione ma istituisce una relazione, ha come fine, è una logica che è esattamente opposta direi del massimo gratuito rispetto a quella del minimo necessario, che è quella del segno. Cioè al simbolo interessa l'esperienza, interessa fare esperienza, far fare esperienza. E dunque, mentre nel caso del segno tutte le energie sono destinate allo scopo, che è appunto quello di veicolare un concetto, un significato, nel caso del segno ciò che conta è il cammino che si percorre. Dunque, rispetto al simbolo, la domanda sbagliata da porre, lo dice molto bene Dan Sperber in un libro degli anni 70, il titolo Le symbolisme général, mi pare, non mi ricordo in italiano come si è tradotto, comunque è un classico, Dan Sperber. Dice, la domanda fondamentalmente sbagliata da porre ai simboli è chiedere loro che cosa simboleggino, perché i simboli non simboleggiano alcunché. Domandare al simbolo che cosa simboleggia è esattamente ricomprenderlo all'interno del mondo del segno, fondamentalmente, e cioè presupporre che il simbolo istituisca una rappresentazione. Il simbolo ha a cuore appunto non di condurti da qualche parte, ma di condurti al suo interno e di consentirti un accesso a quella relazione. Ora,
posso chiedere una cosa? Perché prima hai definito il simbolo come unione tra due significanti e attraverso questa unione si produce senso, no? E adesso dici che il simbolo non ha come funzione di rinviare un significato, ma semplicemente di farti stare, diciamo così, dentro questa relazione tra due significanti. Allora, il senso è una sorta, quello che definivi prima come è prodotto dall'unione dei due significanti, è una sorta di accompagnamento non importante.
Ma perché?
Perché sennò mi verrebbe da dire che la produzione di senso dell'unione dei due significanti è esattamente quello che si dice, ciò che è simboleggiato.
No. Allora, non a caso ho usato la parola senso e non la parola significato, no? Mm-hmm. Ma appunto dicendo che ciò che il simbolo produce è una relazione, ed una relazione produttiva di senso, ciò che ti fa fare esperienza è esattamente questo, cioè il simbolo è qualcosa che ti abilita l'esperienza, che ti fa fare esperienza, mentre il segno, diciamo così, designa. Il simbolo ti assegna un posto in una relazione, ti assegna una identità, è costitutivo della tua relazione intenzionale con la realtà, cioè ti abilita l'esperienza, e in più è istitutivo del mondo umano, dunque della tua identità, la quale non è data a monte del simbolo, e delle relazioni che costituiscono il tuo mondo umano. In questo senso è produttivo di senso, dove il senso non è appunto il significato, non è semplicemente un rimando di tipo concettuale al qui non devi parcheggiare di prima, no? Ma è appunto la dimensione di un senso, cioè di una identità personale e sociale che viene a costituirsi in forza di una esperienza alla quale il simbolo stesso ti abilita.
Produce senso significa fare esperienza.
Ti fa fare esperienze, sì, dove non è, dove ti abilita l'esperienza, ecco, questo sì. Ti abilita l'esperienza.
Il senso è l'abilitazione all'esperienza.
Nel senso che abbiamo appena detto, sì.
Sì. Ok.
E il significato è una rappresentazione concettuale.
Esattamente.
Cioè, già, diciamo, una, sì.
Finalmente traducibile in concetti, ecco, mentre un segno tu lo puoi tradurre in concetti, appunto il cartello stradale, dici, e una volta che l'hai tradotto in concetti l'hai esaurito, il simbolo non lo esaurisci in una traduzione concettuale.
Posso questo, però, perché a questo punto l'unione debba essere tra due significanti? Cioè, se il senso acquisito non è neanche un significato, tra l'altro, ma è appunto una modalità di esperire reale diversa da quella non iniziantica, allora forse è un'unione fra due realtà che anzi non devono essere considerate come significanti in sé per produrre senso nella realtà simbolica, no? Cioè, anzi, forse deve essere messa fra parentesi un'eventuale significanza in senso semiotico, perché la realtà del simbolo invece produce un senso nella relazione fra due cose, non nella...
Allora, sì, ti spiego quello per cui, il motivo per cui ti dico due significanti.
È ricorrere, no?
No, ricorrere, allora, beh, allora dico anche una cosa, no, aspetta, ricordami questa cosa, dico. Uso il termine due significanti, l'espressione due significanti, perché ciò che mi sta a cuore è di dire che rispetto a quella rappresentazione di cui dicevamo all'inizio, dove una cosa è omera res cogitans, omera res extensa, qua si tratta di qualcosa di concreto ma di non inerte, cioè di qualcosa che è concreto ma che è strutturalmente aperto alla dimensione del senso. E dunque significante in questo senso qui, no? Cioè di qualche cosa che non ha, che come dire, che tu non puoi, che è assolutamente concreto e dove tu non puoi perdere l'elemento concreto, ciò che ti consente di fare esperienza, ma che al contempo è strutturalmente irriducibile alla sé stessa. E qui viene Ricoeur, perché in effetti questa insoddisfazione, diciamo così, per un simbolo riducibile finalmente alla struttura significante che rimanda al significato, non è certo mia, ma è appunto, è da tempo che si cerca di risolverla e di superarla. E ci sono state due proposte interessanti. Una è quella di Ricoeur, il quale propone di non pensare il simbolo come il rimando da un significante a un significato, ma come l'unione di due significati, fondamentalmente. Altri, come ad esempio Ortig, hanno invece proposto, questa proposta di Ortig è stata poi ripresa da altri, anche in teologia sacramentale, tra l'altro da Chauvet, ad esempio, dicono sì, ma se tu dici due sensi, due significati, perdi l'elemento concreto, superi in qualche modo, cioè di apprezzabile in questo tentativo di superare l'impostazione classica da adesso in avanti, ma fondamentalmente ciò che perdi è l'elemento concreto, l'esperibilità concreta. Allora dire due significanti ti consente al contempo di mantenere la dimensione dell'esperibilità, non è semplicemente due, non siamo in un livello semplicemente astratto, ma al contempo di non perdere la dimensione del senso. Questa è la cosa. Dunque c'è una piccola, ma ormai abbastanza forte tradizione in questo senso. Ma a me pare convincente, ecco.
Nel senso che capisco il suo dubbio, nel senso che è un po' fuorviante utilizzare la parola significante a questo punto, non si potrebbe usare, non so,
è un elemento polemico chiaramente nei confronti di quella tradizione, no? Diciamo di rispetto ad una tradizione che lo interpreta in quei termini. Allora per distinguerti da quella interpretazione classica, mantieni, dovendo dire negli stessi termini di quella tradizione per far vedere che è una cosa diversa, no, fondamentalmente questo. Però ciò che conta è l'intenzione, possiamo dire in maniera, credo tra l'altro nel libro di aver proprio scritto così, che in maniera un po' paradossale potremmo dire uno dei due significanti, no? Però appunto prendete per buona l'intenzione, cioè a dire due elementi concreti e strutturalmente aperti alla dimensione del senso, cioè dove il concreto non è semplice fatto positivo, ecco, no? Dunque, questa appunto quello che vi dicevo su questa capacità del simbolo di strutturare la relazione, di essere esso stesso in relazione e dunque di invitarti a entrare in questa relazione e di strutturarla, si gioca, l'ho già accennato, su due livelli. Uno è il livello intenzionale, cioè del tuo rapporto al mondo, e dunque il simbolo struttura la relazione di intenzionalità e dunque è ciò che ti consente di fare esperienza, e qui è tutto il vasto ambito delle mediazioni della soggettività. Pensate appunto rispetto a quella figura classica che è divenuta mentalità comune, cioè nessuno di noi oggi più ragionerebbe in termini di res cogitans e di res extensa, eppure quel paradigma è rimasto fondamentalmente come una struttura mentale in buona parte della nostra riflessione. Ciò che quel paradigma non è capace di apprezzare è appunto l'ambito delle mediazioni. Cioè lì c'è una mera res cogitans che si applica alla conoscenza di una mera res extensa senza alcuna mediazione. La rimozione del corpo e della lingua fondamentalmente dall'ambito della soggettività, dall'ambito essenziale della soggettività, era funzionale precisamente a questo, a rimuovere le mediazioni, il riconoscimento della necessità di una mediazione. Fondamentalmente il gesto tipico della modernità è un gesto di risposta a esagerate pretese di mediazione in ambito spirituale, no? Religioso, la riforma contro Roma, no? La rivoluzione scientifica, e quindi andare alle cose stesse contro le auctoritates, no? L'esperienza, o anche la modernità politica, e dunque il fatto di riconoscere a chiunque immediatamente appunto uguali libertà e diritti, eccetera. Dunque questo gesto tipico, sacrosanto, giusto di porre la necessità di una immediatezza a livello giuridico-politico, eccetera, in qualche modo ha portato a dimenticare che però alcune mediazioni sono necessarie e che la nostra soggettività è sempre mediata e che dunque non siamo delle semplici interiorità, delle res cogitantes a cui poi attaccate un pezzo di carne, ma siamo delle interiorità e sempre esteriormente mediate. E cioè tutto il mondo delle mediazioni in pratica, dall'azione al volto dell'altro, al dialogo, tutta la filosofia dialogica, il tema del volto, le grandi istituzioni della vita sociale, la lingua, quanto è fondamentale la lingua per la nostra esperienza. E allora non è che tu hai già le idee in testa e poi usi le parole per dirle, ma è la lingua che ti permette di fare esperienza e di avere le idee. Dunque, diciamo, è il funzionamento di tutte queste mediazioni è appunto un funzionamento simbolico. La lingua è un paradigma molto forte in questo senso. Cioè sei abilitato a fare esperienza da una lingua. Bouffier diceva che ogni parola è un programma di percezione fondamentalmente, e dunque senza la lingua tu non hai neanche, senza la lingua tu non vedi la cosa fondamentalmente, qua adesso senza entrare in realismo eccetera, però è chiaro che la nostra esperienza è sempre linguisticamente mediata. Mi colpiva sempre quello che mi racconta un amico congolese, e mi dice che nella sua lingua, io questo non lo so verificare, ve lo passo così come lui ve lo dice, nella sua lingua non esiste la parola straniero, e dunque dalle sue parti non esistono gli stranieri, perché se tu non hai la parola non fai neanche esperienza della cosa fondamentalmente. E quindi questo è un esempio che a me pare veramente significativo, lo dico giusto così per alleggerire un po', ma quello che sto cercando di dire è che la nostra soggettività ha dei presupposti, ha delle mediazioni di tipo dall'esterno, ecco, siamo delle interiorità sempre esteriormente mediate. Il simbolo è esattamente una esteriorità che ti media la tua interiorità, e lo può fare perché è una esteriorità interiormente mediata, ed è per questo che usavo il termine significante, per dire che non è una semplice esteriorità come nel senso della res extensa, del mero fatto bruto, positivo, eccetera. Poi magari alcuni esempi possono tornare utili, li facciamo, giusto per intenderci, ecco. Dicevo che il simbolo media istituisce questa relazione di intenzionalità, struttura dunque delle identità, appunto siamo delle interiorità esteriormente mediate, e non a caso Durand parla della connaissance symbolique come di una connaissance, di una connascita. La tua esperienza del simbolo è una esperienza di connascita insieme al simbolo, non è, come dire, una semplice traduzione di significati finalmente concettuali, ma è appunto un processo che richiede e che favorisce e che vorrei dire, non mi viene il termine, ma che provoca, insomma, che ti provoca, che ti interpella, ecco. E poi struttura anche le relazioni tra i soggetti. I simboli, quando appunto siano simboli di tipo, come dire adesso, diciamo largamente tradizionale, sociale, non sono mai... non è che io ho i miei simboli e Francesco ha i suoi simboli, ma i simboli per definizione sono sempre tra gli individui, non sono mai di un individuo. Istituiscono un mondo comune precedente all'avvento delle soggettività individuali, ed è un mondo comune che costituisce uno di quei presupposti, appunto, di quelle mediazioni della soggettività di cui dicevamo. E cioè noi siamo abilitati a divenire soggetti, appunto diceva Benveniste, abitando una lingua, ma abitando un mondo che troviamo già istituito. E qua c'è una bella riflessione di Merleau-Ponty nel suo corso al Collège de France sull'institution, la nozione di istituzione. E in quel corso, non so se sia l'ultimo, comunque uno degli ultimissimi che ha fatto, Merleau-Ponty diceva: è ora di prendere sul serio non soltanto la nozione di costituzione, nel senso trascendentale del termine, cioè di un soggetto trascendentale alla maniera kantiana, husserliana, eccetera, che costituisce l'oggetto dell'esperienza. Ma è tempo di riconoscere che l'esperienza è anche sempre già istituita, è appunto simbolicamente istituita, culturalmente istituita, socialmente istituita, e che noi siamo abilitati a fare esperienza grazie al fatto che il mondo è già istituito in questo modo qui. E dunque quel problema che Husserl aveva di non arrivare mai finalmente all'intersoggettività, perché partendo dalla prospettiva fondamentalmente trascendentale, poi l'intersoggettività è sempre un problema, qui è Merleau-Ponty capovolge la prospettiva e quindi parla, va bene, di costituzione, ma aggiunge anche l'istituzione. L'istituzione, cioè che il mondo è già istituito davanti a noi e siamo capaci di fare esperienza nella misura in cui siamo iniziati a questa istituzione del mondo, istituzione sociale, linguistica, simbolica, eccetera. Due logiche differenti, ma anche due polarità inscindibili. Se fino ad ora vi ho detto che appunto occorre non mischiare le carte e occorre riconoscere che il simbolo non è una sottospecie del segno, il simbolico non è una sottospecie del semiotico. Ora vorrei anche aggiungere che i due non si trovano mai allo stato puro, e che in ogni ambito umano c'è sempre una dimensione segnica e una dimensione simbolica. In ogni comunicazione umana, in ogni atto umano, in ogni espressione dell'umano c'è sempre una dimensione segnica e una dimensione simbolica in proporzioni variabili, ma sempre compresenti. Se facciamo l'esempio del, come dire, riportiamo il nostro discorso a livello del discorso, appunto, prendete i casi emblematici del mito e del discorso scientifico. Allora, il mito è evidentemente il discorso, chiamiamolo così, che ha le più elevate pretese simboliche, no? Genesi 3, Adamo e Eva è il frutto dell'albero. È chiaro che non ti vuole comunicare che cosa è successo il 1 gennaio dell'anno non so quale, ma ti vuole far fare esperienza e vuole consentirti di riconoscere che cosa è il tuo peccato e di riconoscerti in quel racconto e di sapere che cosa accade di te quando pecchi. E dunque ha una pretesa simbolica fortissima. Il discorso scientifico, un nostro articolo, l'articolo di un chimico, di un fisico, non so, ha invece chiaramente una prevalenza di aspetto segnico, di informativo. Lì si tratta veramente di veicolare nella maniera più semplice, più immediata possibile, più economica, delle informazioni. E dunque è chiaro che prevale l'aspetto del segno. Eppure anche in Genesi 3 c'è un aspetto segnico, ci sono comunque delle informazioni. Anche in una natura morta ci sono delle informazioni, sebbene lo scopo del pittore non fosse certo quello di darti delle informazioni su quel vaso di fiori o di frutta. D'altra parte, nel caso di un articolo scientifico, non c'è soltanto l'aspetto segnico del veicolare delle informazioni, ma c'è anche un aspetto simbolico, cioè chi scrive quell'articolo vuole necessariamente che sia riconosciuto come scientifico dalla parte degli appartenenti alla comunità scientifica. E dunque ci sono delle strategie di tipo simbolico messe in campo affinché sia riconosciuto. Una tesi di laurea, una tesi di dottorato che non avesse la classica suddivisione in capitoli, l'indice, le note, la bibliografia, eccetera, non sarebbe riconosciuta come tesi di dottorato o di laurea, non sarebbe accettata. C'è, come dire, sempre un'esigenza di tipo simbolico. In fondo, in ogni comunicazione umana, dove comunicazione non è soltanto il dire, ma veramente in ogni scambio umano c'è una dimensione segnica e una dimensione simbolica. Pensate al discorso di Paolo Prodi, visto che Francesco lo citava, sui vari fori, no? Il foro della giustizia, il foro del mercato, o i nostri forum su internet. È chiaro che sono sempre nell'ordine di uno scambio segnico, no? Lo scambio della giustizia è uno scambio tra cose uguali. Hai sbagliato tot, paghi tot, hai tolto tot, devi ridare tot, a ciascuno il suo. Ma è anche sempre uno scambio umano di riconoscimento tra individui, tra comunità. Anche il mercato, è chiaro che un chilo di pere sono 2 euro, e allora c'è una come dire, un livello segnico corrispondenza tra ciò che ci si scambia, ma c'è anche un livello simbolico, una profondità umana in quel mercato. Da chi vai a comprare le pere c'è uno scambio umano, c'è un riconoscimento tra individui, tra soggetti, tra identità. E dunque quello che noi stiamo facendo oggi, fondamentalmente, c'è un aspetto segnico, ci stiamo scambiando delle informazioni, delle idee, ma non c'è soltanto questo. Qui oggi è chiaramente apprezzabile questa dimensione simbolica più profonda. ho pensato, mi fa sempre pensare i discorsi che fai col vicino di pianerotto. Allora, che cosa gli dici? Parli del tempo che fa, fondamentalmente. Il tempo che fa, c'è piove, ma sì, ma non piove, non si capisce più, fa freddo, fa caldo, non c'è più le mezze stagioni, ci stiamo scambiando delle informazioni, ma qui la potenza di questo discorso è quello di fare alleanza, fondamentalmente, di riconoscersi, di fare comunione, di fare relazione. E dunque, come dire, anche, infatti io non sono per niente d'accordo su quella roba della chiacchiera che diceva Heidegger sull'autentico e non autentico. In ogni espressione dell'umano c'è qualcosa di autentico che non possiamo disprezzare, ecco. Vabbè, questo lo vado sul personale. Non stiamo registrando, non vado sul personale, stiamo registrando. Poi lo dico dopo, è un altro esempio che mi viene. No, perché poi non vorrei che magari dopo sono concerne persone viventi, allora. Allora, no, è una cosa di famiglia, Quindi questa segno e simbolo, insomma, sono due polarità sempre in tensione, ecco, vanno distinte perché sono livelli diversi, perché se tu riduci il simbolo a rappresentazione non lo capisci più. È il caso del, per fare un po' di esempi, il caso dell'Eucaristia, per riportarci anche un po' verso il sacramento, non funziona segnicamente, nel senso che in quel pane e in quel vino, vedi quel pane e quel vino e ti rimandano l'idea il corpo e il sangue di Cristo, ma sono il corpo e il sangue di Cristo, ci sono due cose concrete che entrano in relazione. E che ti, questo è il caso dei sacramenti, è ancora più
potente. No, vale per la teologia cattolica.
Certamente vale per la teologia cattolica, ma il simbolo, diciamo, c'è un livello personale, come dire.
Non so se un protestante sarebbe d'accordo nel dire quello che aveva detto.
No,
spero non ha una dimensione. No, cioè, pur essendo un sacramento che abbia una dimensione non rappresentativa. Ma l'abbia invece quel senso del fare.
Ma io sono perfettamente d'accordo con te, dipende ovviamente dai protestanti. I miei genevrini non sarebbero d'accordo, i luterani invece già più sarebbero più d'accordo, ma non è questo il problema. È quello che volevo dire tra poco. Cioè il simbolo è irriducibile a quella dimensione di immediatezza di cui dicevamo, perché si colloca sempre in una storia. Cioè, nel simbolo è essenziale la dimensione del tempo, sia una durata individuale che una durata sociale collettiva. E nel caso della durata individuale, ciò che entra maggiormente in campo è fondamentalmente il desiderio, è il desiderio, è la tua durata individuale. Non so, dall'esempio più stupido, la catenina della nonna non è semplicemente che ti rimanda la nonna, ma è la nonna. Ma questa cosa vale per te, ma non vale per me che vedo la catenina. È in quella tua storia che quella catenina funziona in quel modo ed è produttiva di senso in quel modo, no? Perché richiede una storia. Quello che dicevo sull'iniziazione, sulla disciplina dell'arcano, è esattamente quello che è la tua obiezione, no? Cioè, fuori, non solo un protestante non sarebbe d'accordo, ma uno che arriva stamattina dalla Cina e che non ha mai avuto una minima sentore di teologia cristiana, eccetera, è chiaro che non funziona simbolicamente, no? C'è una storia anche sociale, culturale, che abilita, che all'interno della quale il simbolo prende forma, chiaramente. Ciò che noi abbiamo rimosso è appunto il tema della mediazione e l'idea che basta aprire gli occhi per vedere. Il simbolo nega questa cosa qui e si colloca sempre in una storia. Quella rimozione cartesiana del corpo e della lingua è precisamente questo, cioè si doveva in qualche modo porre una immediatezza funzionare tutto quello che abbiamo detto, politica, religione, scienza, conoscenza, eccetera, ma si è perduta questa dimensione del tempo. Secondo me, tra l'altro, la modernità ha proprio anche privilegiato in maniera abbastanza palese le categorie spaziali rispetto a quelle temporali. Res cogitans e res extensa fondamentalmente sono categorie spaziali. Solo che queste categorie qui, ho pensato anche le categorie che noi usiamo per pensare il politico oggi, parlo di spazio pubblico, e non a caso Merleau-Ponty diceva sì, ma bisogna parlare anche di una durata pubblica. Lo spazio pubblico è il luogo astratto che però tu devi riempire da una durata pubblica, ed è appunto questa idea che invece è l'istituzione che lui diceva prima, eccetera. E dunque sì, assolutamente, il simbolo si colloca sempre in una durata individuale e sociale, o sociale, eccetera. Durata alla quale il corpo e la lingua esattamente ti legano, e che tu puoi negare soltanto a patto di negare l'essenzialità per la costruzione della soggettività che il corpo e la lingua hanno. Prego.
Due cose. Stavo segnando soltanto perché è venuto una figlia per questo pomeriggio sulla temporalità, ma la domanda è un'altra. Cioè, capisco la funzione mediatrice del simbolico, però mi sembra che anche il segno possa avere una funzione mediatrice, no? Nel momento in cui tu dici che la lingua media la nostra stessa esperienza, forse è meno presente questa categoria temporale, no? Però c'è un sistema di segni che media la nostra esperienza in qualche modo, no? E quindi non soltanto il simbolo media l'esperienza. Cioè,
non funziona
il fatto che la modernità è legata al segno ed è legata all'immediatezza, no?
Perché è che quel sistema di segni ha un funzionamento anche simbolico, è questo che stiamo dicendo, è esattamente quello che dicevo, cioè che no, che vanno distinti perché sono due funzionamenti diversi, ma poi nella realtà stanno sempre insieme, in proporzioni variabili. Cioè, la funzione della parola, riprendiamo la nostra pera di prima, non è semplicemente di farti fare il link tra il suono, la parola scritta e la cosa pera e l'idea che hai in testa, no? Che è un funzionamento semmico, ma è anche di abilitarti a fare esperienza di quella della cosa, e dunque c'è un funzionamento non solo segnico ma anche simbolico, quindi stiamo dicendo la stessa cosa.
La mediazione dei segni in realtà è una mediazione simbolica, nonostante si tratti prevalentemente di segni.
No, è che non devi distinguere nella realtà, cioè devi aver chiaro che non è la stessa cosa, ma che dunque il simbolo, se lo riduce al funzionamento del segno, non lo capisci più, ma nella realtà le due cose sono sempre insieme. Non è mai una cosa soltanto, capito? Questo vorrei.
Devo pensare ancora. L'altra domanda è questa: quando tu hai detto che il simbolo non è mai un simbolo personale, individuale, no?
Sì.
È proprio la catenina della nonna.
Sì, no. Il simbolo, come dire, dicevo, si scrive sempre in una storia individuale e sociale, o individuale o sociale. È chiaro che lì. No, su questo sono d'accordo, infatti dicevo, sul livello individuale è preponderante la dimensione del desiderio, no? Dove sostanzialmente pensate al funzionamento ai bambini o ai pazzi anche. Il mondo, ciò che è tipico dei bambini e dei pazzi, è che il mondo parla, e che il mondo non è appunto res extensa, no? Ma non è inerte. Mia madre mi racconta, mia madre mi racconta che io volevo guidare io il passeggino, perché mi seccava sta cosa che mi portassero in macchina così, no? Allora prendevo, scendevo e guidavo io il passeggino, però a un certo punto c'erano i pali e io volevo che il palo si spostasse, perché io non potevo assolutamente consentire al palo che dovessi io piegarmi alla sua volontà. Ora, questo c'è, cioè, come dire, nel, questo è un funzionamento simbolico, cioè di qualche cosa che non è un mero oggetto inerte, no? E quindi c'è, come dire, una componente del desiderio individuale assolutamente forte. Io sono,
sono dei simboli che sono veramente molto legati all'individualità,
la, insomma, della dimensione. Sì, poi tieni conto, sì, poi tieni conto comunque che nessuno di noi viene dal niente, ecco, cioè ciascuno di noi appunto fa esperienze, eccetera, sempre a partire da un orizzonte simbolico condiviso, quindi lì è sempre, è sempre.
Scusa, visto che è emersa, è emersa la questione del linguaggio, perché avevo un problema su questo, cioè volevo capire un po' meglio, perché tu parli appunto, e io condivido, diciamo, di fondo, sono molto simpatico sulla la contrapposizione al dualismo cartesiano e anche tra l'altro al fatto di impostare le cose in termini di riferimento, cioè di sé, il rapporto di riferimento, da sé, il significato, cioè su queste cose, quindi parto, diciamo, da una posizione decostruttiva, mica da parte destra, nel senso, sono abbastanza simpatico. Però appunto, nel momento in cui diciamo che l'interiorità è sempre mediata, e uno degli esempi principali che tu fai è il linguaggio, allora mi viene, e visto che cerchi di costruire attraverso la nozione di simbolo una dimensione che taglia fuori sistematicamente sia il significato dei concetti, allora la domanda viene veramente spontanea, qual è quella dimensione del linguaggio che non implica né concetti né significati?
Non c'è.
Sì, allora, se non c'è, però questa mediazione è necessariamente sia concettuale che cioè, sia concetti che significati. A questo punto come rientrano, cioè visto che la mediazione linguistica mi sembra, dagli esempi che facevi tu, essenziale per rendere conto di come l'interiorità non è un'interiorità pura, ma è sempre mediata all'esteriorità, eccetera, eccetera, a questo punto come inserire in questa dimensione simbolica che vede nella mediazione linguistica un aspetto fondamentale, come inserire, dove inserire, come collocare la dimensione concettuale e la dimensione semantica di significato. Lì non riesco a capire.
Perché io non vedo tanto il problema. Cioè, no, nel senso che è quello che forse non ho capito la tua obiezione, ma quello che abbiamo appena detto, cioè nel senso che devi distinguerli ma non devi separarli, cioè proprio un gesto da calcedonia, no? Distinzione ma non separazione, cioè c'è un livello, un funzionamento segnico e un funzionamento simbolico, la stessa cosa funziona segnicamente e funziona simbolicamente, ma sono due funzionamenti diversi.
Sì, rimaniamo nel simbolico, ok? I segni sono d'accordo. Allora, nella dimensione simbolica tu...
Cioè i simboli non sono altra cosa, no? Sì, non è però... che da una parte ci sono i segni e dall'altra parte ci sono i simboli.
No, capito, però il funzionamento simbolico com'è? Cioè, andiamo sullo specifico. Si tratta di due segni, di due significanti, presi tra virgolette, di due cose reali, che sono però appunto già sempre, non inerti come dici, ma già sempre in qualche modo implicate, e appunto per farlo implichi il linguaggio, che non producono significati ma producono questa abilitazione all'esperienza, che può essere tradotta in termini di iniziazione, che può essere tradotta in termini di istituzione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, questa mi sembra di capire è il funzionamento del simbolo, insomma, della relazione simbolica, eccetera, eccetera. In questa cosa a me sembra, nella misura in cui è necessariamente insito il linguaggio, mi sembra che non si possa prescindere, ma non come altro aspetto, come un aspetto intrinseco a questo funzionamento simbolico, non si possa prescindere dai significati e concetti. O se no bisogna trovare, cioè, o se no, se vogliamo essere rigorosi in questa prospettiva, a me sembra un po' angusta, però dobbiamo veramente trovare solo esempi puramente esperienziali in cui non c'è
una relazione concettuale. Ti faccio un esempio allora,
sì.
L'esempio dell'azione,
sì.
E il funzionamento simbolico dell'azione. La linea, come dire, fondamentalmente intellettualista contro la quale ce l'abbiamo, diciamo, no? È quella per la quale fondamentalmente la tua non esiste alcuna mediazione al momento che non sia intellettuale al momento intellettuale. Non esiste alcuna mediazione che non sia a sua volta intellettuale al momento intellettuale. Il momento intellettuale è immediato. E dunque, appunto, hai le idee e conseguentemente fai cose. Da Blondel in avanti, ma in fondo anche già Vico l'aveva detto, l'azione ha una sua qualità simbolica enorme, cioè è l'azione che ti consente di conoscere. Dunque non è che prima hai le idee e poi agisci, ma è la tua azione che la tua azione è rivelativa a te di te stesso. Tant'è vero che è anche così difficile perdonarsi certe azioni, perché le tue azioni ti dicono chi sei fondamentalmente. E dunque, se hai fatto quella cosa, quell'azione ti sta rivelando della qualità del tuo cuore, in qualche modo, no? Questo è un funzionamento dove, appunto, i concetti, in qualche modo, non sono così necessari, così fondamentali, ma dove c'è un funzionamento simbolico. Cioè c'è una mediazione pratica, esterna, concreta, che ti dice e che ti fa fare esperienza di quello che tu sei, fondamentalmente, e che istruisce in qualche modo la tua interiorità, no? C'è una mediazione di esterità e interiorità. Quindi, e gli esempi potrebbero essere milioni, per cui non
è semplice, però, e qui diciamo non è implicato necessariamente il linguaggio, però mi sembra che, ad esempio, che facevi, il linguaggio, la mediazione linguistica, insomma, era uno degli aspetti importanti.
È sicuramente paradigmatico.
Perché sull'azione siamo d'accordo, però come se vogliamo accettare che una necessaria mediazione simbolica, come una necessaria mediazione linguistica nel funzionamento simbolico, vorrei vedere un esempio di funzionamento simbolico che implica il linguaggio e che non implica i concetti. Era questo esempio.
Ma perché non esiste? Ma questo lo dico anch'io.
Allora però devi escludere la mediazione linguistica tra gli esempi.
Perché se io ti dico che non sono mai separati, e come fai a chiedermi poi di trovare una cosa dove sono separati?
Cioè io credo che lui non dica che c'è una necessaria mediazione linguistica in ogni simbolo, ma che il linguaggio può essere un esempio paradigmatico come l'azione o come altro, come il sacramento di funzionamento simbolico. Quindi il linguaggio è un caso di una paradigmatica in cui emerge come particolarmente lampante anche il funzionamento del dispositivo simbolo oltre al dispositivo segno, però diciamo non, cioè lui dice che, almeno se io ho capito bene, che in ogni, appunto, in ogni realtà, quindi in ogni esempio che noi possiamo prendere, c'è una parte di elemento segno, per quindi se l'equazione funziona anche concettuale, rappresentativa, e una parte, diciamo, che eccede questo aspetto, che è una parte
allora
simbolica.
Allora capire rispetto al linguaggio qual è la parte non concettuale, tutto qua.
Ah, ecco, cioè lui dice nell'esempio linguaggio, diciamo, cos'è che va al di là dell'aspetto solo simbolico?
Ad esempio, che se io e te ci ritroviamo qua fuori e iniziamo a parlare del tempo che fa, l'elemento non concettuale è il fatto che noi stiamo facendo alleanza e che ci stiamo riconoscendo tra individui.
Sì, però in questo caso il linguaggio è del tutto, cioè non ha nessun senso, cioè nel senso, come dire, che, no, in questo caso dire è del tutto occasionale la specificità linguistica del nostro scambio.
Beh, è costitutivo però dell'esperienza che si sta creando, no? Ma diciamo, nella sua interpretazione istituisce una storia, no? Istituisce un rapporto. Cioè, e quindi è inevitabile il linguaggio per istituire quella storia, quell'esperienza e nel caso specifico quel rapporto.
Anche la pera e i 2 euro sono occasionali, no? Che scambi con il signore al mercato, però sono il simbolo della vostra relazione.
Anche quello che stiamo facendo stamani.
Sì.
È occasionale, stiamo facendo alleanza,
sì.
Fra di noi. Cioè, il mio problema, ora però non ti voglio far perdere troppo tempo.
No, ma noi siamo qui per parlare, quindi.
Allora, può darsi che abbia capito male, anzi senz'altro che io ho capito male, non mi torna però questo. All'inizio mi sembrava che partendo da Eco e criticando l'idea tradizionale del pensiero occidentale per cui il simbolo è una simbiosi limitata che riguarda altri sistemi simbolici, sostanzialmente non si coglie il fatto che il simbolo non è riducibile a segno. Io ho capito questo.
Non si coglie che il segno non è
riducibile. Ossia, il segno sarebbe riducibile, il simbolo sarebbe riducibile al segno. E sì, mi hai giustificato questo dicendo che l'ontologia corretta, diciamo, un'ontologia monista in cui l'esteriorità è interiorizzata, l'interiorità è esteriorizzata, ok? Cioè il motivo per cui il simbolo non va ridotto a segno è che l'ontologia non dualista cartesiana è la corretta ontologia del mondo, e quindi ci deve portare una considerazione del simbolo come qualcosa di diverso dal segno. Ora, io questo lo capisco poco nella misura in cui, se l'ontologia corretta è un'interiorità esteriorizzata, un'esteriorità interiorizzata, anche il segno non funziona più come un sistema che rimanda dal res cogitans alla res estensa, o meglio, dal res estensa alla res cogitans. Cioè, se l'ontologia corretta è quella non cartesiana, che te mi dici che il simbolo è eccentrico rispetto al segno, perché il segno si fonda sull'ontologia cartesiana, ma allora questo presupporrebbe che rapporti segnici non esistono più.
Secondo me la tua obiezione va molto nella linea di quello
che dicevo. Sì, perché il problema secondo me a questo punto è distinguere cosa è segno e cosa è simbolo. Cioè io capisco poco. Io posso essere d'accordo, nel senso, io posso essere d'accordo con te che dici esiste una funzione semiotica che consiste nel assegnare significati ai supporti concreti, e questo serve per la comunicazione concettuale. Esiste una funzione simbolica in cui quella funzione semiotica viene utilizzata per fare esperienza. Però devono rispondere alla stessa ontologia. Cioè, se accettiamo un'ontologia, deve valere per entrambe le cose. Oppure possiamo dire, lasciamo perdere il discorso ontologico, allora troviamo dei criteri concreti, e mi va bene anche questo, troviamo dei criteri concreti per distinguere segno e simbolo. Però mi torna curioso dire, il simbolo è centrico rispetto a questa ontologia, perché questa ontologia è sbagliata, però questa ontologia andrebbe bene per il segno.
Mi
spiazza molto
la cosa. Io credo che lui dica semplicemente non, diciamo, non c'è l'ontologia A ma c'è l'ontologia B, ma diciamo, oltre all'ontologia A, cioè l'ontologia A non esaurisce il senso della realtà. Cioè, che il rapporto res cogitans
ontologia incompatibile con il dualismo.
Ma io non credo che lui abbia mai parlato di monismo e dualismo. Io credo lui abbia semplicemente detto che il modello res cogitans res extensa funziona per spiegare una gamma di fenomeni, ma non la totalità dei fenomeni.
Cioè, funziona per il segno, ma sì, però da qui no. Allora, se è così, va bene dire che il simbolo non è riducibile al segno, no? Che il simbolo presuppone ontologia, il segno presuppone ontologia cartesiana, il simbolo no, il simbolo non è riconducibile all'interno di questa ontologia. Ora, qui magari il problema è mio, nel senso che per ontologia penso che ce ne siano e basta, però a parte quello.
Lui non ha parlato di ontologia, cioè credo che siamo in un quadro concettuale proprio.
Beh, lui ha. Si è riferito alla rescogitanza, alla resistenza.
Sì, però è un'ontologia. Non lo so.
È un'analisi del reale, la possiamo chiamare, non ci appigliamo le parole, cioè, chiamiamolo, è un'analisi del reale, una struttura metafisica, cioè un'interpretazione metafisica della realtà, chiamala come ti pare. Se quella, cioè nel senso, personalmente credo che ci sia una struttura della realtà, per cui se quella struttura della realtà è eccentrica rispetto al simbolo, deve essere eccentrica anche rispetto al segno, cioè se no parliamo di universi pluralisti. Ma a parte questo, cioè arrivando quindi al dunque, cioè se il simbolo è riducibile al segno, no, dobbiamo individuare dei criteri per cui c'è una funzione semiotica e c'è una funzione simbolica. Poi però mi viene detto che nella concretezza il simbolo e il segno vanno sempre insieme, e a volte predomina, cioè perché ho sentito questo, a volte predomina un elemento, a volte predomina un altro, come se fosse la stessa cosa che può spostarsi o da una parte o da quell'altra, ma allora uno è riducibile dall'altro in questo senso, cioè possiamo, perché no? No, anche perché in tutti i casi, scusami, così con tutti i casi concreti che hai fatto, no, per qualificare la specificità del simbolo, tipo il simbolo serve a fare esperienza e il segno no.
Vabbè, adesso non ho detto così.
Dico che caratteristica del simbolo sarebbe il fatto che ci fa fare esperienza, oppure che ne so, il simbolo è temporale tanto individuale che socialmente parlando, direi lo stesso per i segni. Quando io metto la sveglia,
Ma io non sto negando questo.
Però non capisco bene allora la differenza.
Ma perché fondamentalmente come dire, quella rappresentazione appunto di una mera res extensa e di una mera res cogitans, no? Da una parte e dall'altra, quella rappresentazione lì ti consente di comprendere un funzionamento semico, ma ti impedisce di comprendere un funzionamento simbolico. Ora, visto che il funzionamento simbolico esiste, c'è, è qualcosa che è innegabile, tant'è vero che Todorov dice per riuscire a spiegarlo si è dovuto utilizzare termini di copertura, cioè ricondurlo a cose, come dire, a sfere di umanità incomplete o patologiche, eccetera. E se vogliamo smettere di considerarlo una semplice anomalia, allora va rivista quella distinzione netta tra res cogitans e res extensa e riconoscere che noi non siamo mera res cogitans e che ciò che è fuori di noi non è mera res extensa, ma che c'è una mediazione della nostra, del nostro della nostra interiorità, di questa res cogitans che è sempre esteriore, che è essenzialmente esteriore, e c'è una mediazione di questa res extensa che anche le cose hanno una loro interiorità, che i bambini vedono, o i primitivi, il primitivo parla con lo spirito dell'albero, il bambino vuole che il palo si sposti. Noi non è a questo livello qui che dobbiamo arrivare, chiaramente, perché io e te non sappiamo che l'albero non parla e nel palo non si sposta, ma è il riconoscere che c'è...
No.
Ma è appunto il riconoscere che la nostra esperienza è, come dire, è attraversata a livello individuale da un desiderio, a livello sociale da una istituzione, per cui quelle cose non sono meri fatti positivi.
Su questo sono d'accordo. Mi fai un esempio di un simbolo che non si assegna?
Non c'è.
E allora perché il simbolo?
Perché sono aspetti.
Il problema è che voi pensate in termini di cose, voi tendete a reificare le cose, ma non è questa la questione. Non è che tu devi pensare c'ho una scatolina con i segni e c'ho la scatolina con i simboli. Si tratta di riconoscere che la nostra esperienza non è riducibile semplicemente a livello segnico, perché c'è una profondità simbolica della nostra esperienza, della nostra umanità, di quello che facciamo, diciamo. E questa è la questione. Quindi non è che noi dobbiamo pensare in termini di oggetti, ma dobbiamo pensare in termini di allargare quella rappresentazione e riconoscere che quelle cose non sono, che noi pensavamo come irriducibili a mera res extensa, non sono mera res extensa, e che quella nostra, la nostra soggettività non è una pura interiorità fatta e formata fin dall'inizio, ma che ha una sua storia, una sua genealogia, dei suoi presupposti, delle sue mediazioni, e che arriva a se stessa attraverso l'esterno.
Se è la stessa cosa, allora è una questione aspettuale, cioè io una stessa cosa concreta di cui ho parlato all'inizio, la posso vedere come un segno che si riferisce a un significato, la posso vedere come una cosa appunto che si unisce ad un'altra cosa e che mi permette di fare poi un'esperienza, eccetera, eccetera. È la stessa
c'è l'idea che appunto, cioè, che nella stessa cosa, diciamo, ci sono aspetti diversi e che, diciamo, però cioè, ci si limita all'ontologia, diciamo, simica in molti casi, cioè nei casi in cui l'aspetto, diciamo, simbolico è prevalente, non si coglie, diciamo così, l'essenza o il vero significato di quella cosa. Cioè, se io la catenina la descrivo come un oggetto di metallo dalle tot dimensioni, col tot peso, non ho capito che cos'è la catenina. Diciamo, però quella descrizione non è falsa, non è, diciamo, falsa nel senso che non c'è anche quell'aspetto.
Sì. No? Il funzionamento simbolico sarebbe un aspetto della nostra esperienza.
Credo di capire.
Fondamentale. Ma ti rileggo Müller, no? La crisi dell'idea sacramentale è l'espressione della profonda incapacità dell'uomo moderno di concepire simbolicamente tutta la realtà della vita. È esattamente questo, è tutta la realtà della vita. Quindi non abbiamo...
Tutto, non ci siamo più, certo.
Perché?
Quindi c'è tutto nel senso che in ogni aspetto, in ogni cosa c'è anche un aspetto simbolico che è talvolta prevalente.
Ambiguità lì,
sì, secondo me c'è ogni cosa è un solo simbolo. Lui dice ogni cosa c'è un aspetto, diciamo, segnico, riducibile concettualmente, e c'è un aspetto simbolico.
Si può dire che la funzione mediatrice rispetto all'esperienza non pertiene soltanto a ciò che di simbolico c'è nella realtà, ma anche a ciò che di segno c'è, o no? Cioè, voglio dire, se io descrivo la catenina parlando del suo peso, questa funzione segnica 2,5 kg, funzione segnica 2,5 kg. Appunto, no, però 2,5 grammi o chilogrammi, perché sono, io ti consentono di fare un confronto fra il peso della catenina e quello delle pepe, no? O fra il valore della catenina d'oro e una d'argento con lo stesso peso, perché continuo la descrizione dicendo che 2,5 sono, quel che siano, sono d'oro e non d'argento. Queste sono tutte funzioni segniche, no? Nella nostra descrizione del reale, che mediano la nostra esperienza, però sono funzioni segniche, non simboliche. Cioè, mi sembra strano che la funzione mediatrice dell'esperienza tu, se ho capito bene, tu l'assegni soltanto alla funzione simbolica
del reale. Io credo che tu dica che, diciamo, cioè, l'espressione, diciamo, la funzione segnica è una funzione, diciamo, veramente, diciamo, concettuale e definitoria, proprio perché anche ogni diciamo, funzione, diciamo, definitoria concettuale poi non si esaurisce in quell'aspetto. C'è nello stesso fenomeno un'eccellenza, e questa eccellenza, diciamo, uno poi la chiama funzione simbolica che istituisce, diciamo, un'esperienza più ampia. Però, cioè, è ovvio che io mi posso limitare alla, cioè io posso astrarre, no? Diciamo, dalla mediazione esperienziale e dire questa è la mia e questa A e B.
Ma è una mediazione, cioè, anche dire questa catenina A e B, cioè quello che dicevo prima relativamente alla funzione di logica, è una mediazione lo stesso, perché se la nostra esperienza è
non esiste un segno puro.
Se la nostra esperienza è sempre mediata, perché siamo in priorità esterilizzata, e quello che si è detto prima non vale soltanto il simbolo, deve valere anche per il segno.
Per questo non esiste un segno puro. Sì, ma questo, cioè, non esiste nella realtà un oggetto che è solo segno.
Non è pacifico.
Io voglio dire, c'è una funzione mediatrice puramente concettuale,
no, è che tu, diciamo, cioè, è che la realtà è sempre mista, no? Sì. E tu, diciamo, però, cioè, siccome devi mettere ordine nella realtà, devi distinguere e la devi spiegare, alcune cose le hai mele, alcune cose le hai vere. Sì. Allora, diciamo, quando c'è cioè tu puoi isolare una funzione, diciamo, meramente segnita e la chiami funzione segnita. Poi, siccome non esiste il segno puro, ogni oggetto, diciamo, che ha anche una funzione segnita, avrà anche un aspetto simbolico, però non è l'aspetto segnico che è simbolico, perché sennò, diciamo, non ha senso fare distinzione.
Però il mediatore rispetto,
cioè, non ha senso che io dico, cioè,
infatti quello che dicevo è che, tralasciando le considerazioni ontologiche, che secondo me ci impantanano delle questioni che hanno, cioè, voglio dire, che ci portano poco lontano, vorrei capire i criteri concreti per distinguere funzione segnica e funzione simbolica. Io ho parlato così di funzione, cioè le cose hanno una funzione simbolica.
Io per risponderti ho bisogno di capire una cosa: che cosa intendete quando dite mediazione?
Cioè allora, no, nel senso che, vuol dire? Che non è un'esperienza immediata della realtà. Cioè, se io voglio comprare un MacBook Pro e ho due negozi, e in un negozio costa 1000 euro e nell'altro negozio costa 900 euro, quella funzione segna del prezzo del computer media l'esperienza, perché io andrò a comprare il computer.
Sì,
cioè,
non ho capito.
No, cioè, però scusa, che è la stessa cosa. Cioè,
non
ho
capito. Non sono in media l'esperienza, mi fa fare l'esperienza, mi abilita a fare l'esperienza. Io ti do i soldi, mi dai il computer, insieme istituiamo una relazione tra di noi, cioè mi fa fare un'esperienza.
Sì, ma proprio per questo, diciamo, non sei mai solo segno.
Sì, ma qui c'è soltanto la funzione segnica che media l'esperienza.
Allora partiamo,
c'è la funzione segnica.
Cioè, c'è una vita con la sua, cioè, con il suo caos, e diciamo, però, all'interno della vita tu distingui che una cosa la chiami prezzo, una cosa la chiami computer e una cosa la chiami negozio. E quindi una cosa la chiami, diciamo, esperienza di tipo segno, quella che, per cui tu dai dei nomi a delle cose, e una cosa la chiami esperienza simbolica. Perché, cioè, è ovvio allora che, diciamo, un oggetto non è mai, diciamo, solo materia e solo peso,
certo,
e solo estensione, però distingui dentro un oggetto che cos'è l'estensione, che cos'è il peso e che cos'è il colore, no? Distingui che cos'è la qualità e che cos'è la quantità. Poi è ovvio che così non l'hai esaurita, però l'hai isolata. E detto questo, è questo.
Come si può isolare un simbolico nella nostra esperienza? Si può isolare un segno che la media, tanto quanto il simbolico, questo vuol dire, cioè c'è una mediazione del puro segno come del puro simbolico, questo puro non è soltanto perché vogliamo tagliare l'esperienza per
capire. Ma perché c'è un peso puro? C'è un colore puro, cioè, no? Infatti, nel senso che cioè, tu lo isoli, va a concettuale. Poi ovvio che ovvio che ogni peso sarà anche un colore.
Chiaramente, ma il segno come isolato
l'impossibilità cioè voi sostenete l'impossibilità di fare distinzioni concettuali?
No, assolutamente no. Proprio perché sono soltanto convenzionali ti permette di isolare
quel
dato
e di faccio capire quella differenza tra la funzione semiotica e la funzione simbolica, che per ora non sono riuscito a comprendere. Non ho visto che è impossibile farlo perché esiste un puro segno o un puro simbolo. Sto chiedendo dei termini concreti per distinguere la funzione
semiotica dalla funzione in cui tu puoi dare una definizione e isolare in termini di soggetto predicato, e quindi ridurre concettualmente
una traducibilità concettuale.
La funzione simbolica è
segnica,
cioè sostanzialmente da una parte c'è una designazione, una rappresentazione.
La funzione segnica è traducibile fondamentalmente, mentre invece la funzione simbolica
fondamentalmente
no.
Una sta
poi chi cede la la mera traduzione concettuale, ma istituisce
sta sul lato della rappresentazione, della designazione, eccetera, e l'altro invece eccede questa meno rappresentativo, perché non è interessato a istituire una rappresentazione ma relazione fondamentalmente.
Scusa, solo per...
E quindi dentro lo stesso fenomeno tu isoli due aspetti diversi.
Cioè, per esempio...
Cioè, tu dici una cosa...
Sono due funzioni diverse, sì.
Te parli inglese, va bene? Io non so l'inglese. Siamo vicini di casa, va bene? Io, se tu parli italiano, è facile, no? Che ti venga a chiedere il sale e poi si crea una bella relazione, ma se io non so comunicare con te, e questa è la funzione semplice, no, della lingua, se io non so comunicare con te, è difficile che io venga a chiederti sale, istituiamo questa rappresentazione densa simbolicamente, no, fra noi due. Questo voglio dire, cioè che ciò che è segno media l'esperienza, se non tanto quanto, almeno in parte.
Ma tu stai dicendo un'altra cosa, cioè tu stai dicendo che per arrivare a un'esperienza simbolica spesso devi, inevitabilmente passare per almeno un'esperienza anche semplice.
Non soltanto per arrivare, cioè non esiste un'esperienza semioticamente immediata, capito? Questo vuol dire, cioè non mi torna l'equazione fra immediatezza e vittoria del segno sul simbolo. Cioè, a me sembra invece che l'idea del simbolo sia una mediazione.
No. Rispetto
il segno sia una mediazione rispetto all'immediatezza dell'esperienza.
Scusa, qui mi sembra che entri anche il discorso della designazione del soggettivo, anche l'interpretazione. Per esempio, se io ti dico che giù fuori sulla strada ho l'ultimo tipo della Ferrari parcheggiato davanti alla porta, io sto dicendo una cosa che magari intendo certamente sia il segno che il simbolo. Ma tu puoi interpretarla e coglierla in mille altri modi, no? Cioè io mi sto vantando di avere la Ferrari o ti sto proponendo che quando finisce la relazione ti accompagno in stazione con la macchina? Cioè, quindi qui secondo me facciamo intervenire non solo i due aspetti, ma anche le due realtà che non sono neanche solo materiali, non è un oggetto concreto, perché potrebbe non esserci sulla macchina quando c'è, ma io voglio vantare, dilatare questo e tu mi stai rispondendo, a me non interessa la Ferrari perché per me chi ha la Ferrari è un cretino, eccetera. Cioè, vuol dire si apre una gamma così vasta di, non di valutazioni, ma di interpretazioni, che implica una politicità molto vasta in questo campo, in tutti e due i sensi.
Per risolvere, non so se risolvere la questione, però il problema forse era semplicemente il punto di partenza, mi sembra di capire, cioè se questo è il punto di arrivo, forse quello che faceva il problema era unire la relazione segnica da cui si era partiti e che si era criticato sulla base di una visione in cui era possibile pensare l'esperienza pura, indipendentemente da qualsiasi mediazione, si è poi arrivati a una dimensione simbolica che invece oltrepassa questa dimensione generale,
quello che probabilmente si sta dicendo qui è che anche la dimensione semica ha bisogno di una revisione nel momento in cui si attiva un'argomentazione così potente, tale per cui c'è sempre una mediazione, non si dà mai, in assoluto non si dà mai, non è che da qualche parte lo si dà, non si dà mai un'esperienza totalmente non mediata. Quindi forse quello che si sta dicendo non è semplicemente che una cosa è giusta, una cosa è sbagliata, una cosa funziona, una cosa non funziona, e che ci sono sì due funzionamenti, uno semico e uno simbolico, entrambi però, non è solo il simbolico che in qualche modo veicola il fatto che l'esperienza è sempre mediata, entrambi veicolano il fatto che l'esperienza è sempre mediata, per cui il punto di partenza, che era quello di dire alla visione del funzionamento semico va di pari passo l'idea cartesiana per cui esiste un'esperienza pura, esiste un'interiorità pura, esiste un'estensione muta e inerte, beh, questa cosa non funziona manco con i segni, cioè esiste una dimensione semica che è mediata, è una dimensione semica in cui l'interiorità non è mai pura, in cui l'interiorità è esteriorizzata, l'esteriorità è
esteriorizzata. Ma appunto, perché non esiste un segno puro.
Appunto, però,
sì, però lui non sta dicendo, però, non sta dicendo che ci sono due sistemi opposti.
No, io sono
cioè, lui dice, cioè,
no,
no, no, un solo
sistema esiste. Allora, non esiste un simbolo pure esiste.
Credo, no. No, ma sono d'accordo, era giusto perché forse per capire.
Cioè io credo che ci sia, esatto, cioè sotto insieme e insieme più ampio.
Il problema non è
nell'ambito dell'insieme più ampio, che è l'insieme simbolico, sarebbe forse l'ontologia e il quadro di riferimento più comprensivo della realtà. All'interno di questo, diciamo, ambito che è sempre in azione e per cui non si danno, diciamo, certo, anche segni,
forse perché
non siano anche simboli, c'è poi, cioè, c'è la possibilità di isolare un sottoinsieme che è quello di tipo segno. Allora, se
non è ridurre il segno al simbolo, così
non penso che questo sia quello che voleva dire.
Cioè, tu non è ridurre il segno al simbolo, è dire che in ogni cosa
quello che hai detto ora è ridurre il segno al simbolo, perché dire che tutte le occorrenze di segni sono anche occorrenze di simboli, ma non vale il contrario, no? Cioè quello che te mi hai detto,
però scusa, se io dico che ogni cavallo è un animale, non è che riduco il cavallo all'animale, dico che diciamo, però c'ho la possibilità di distinguere i cavalli dai cani, poi nel senso c'ho la possibilità di dire, ma è ovvio che cioè, o tu sei un monista assoluto, nel senso che tu, veramente tutte le macchie sono nere, cioè, nel senso che
certo,
cioè, ogni ente ha una definizione rigidamente univora, e se io definisco in un modo poi devo, diciamo, per forza, diciamo, cioè,
va bene, ma questa è una reazione a quello che è stato detto in partenza, secondo me, cioè se si parte dicendo segno e simbolo sono due cose che non hanno a che fare l'una con l'altra, il segno non va ridotto al simbolo, perché il simbolo
si sta distinguendo tra due cose, cioè nel senso, siccome ci cioè, sono state due cose che inizialmente nelle definizioni si sono cavallate, sovrapposte, diciamo, mischiate, allora dice, cerchiamo di fare ordine, cerchiamo di distinguerli.
No, dico, potrebbe essere una soluzione.
Però fare un'istruzione concettuale,
cioè, esistono due funzionamenti, uno simbolico e uno segnico, che entrambi sono delle mediazioni dell'esperienza, implicano la mediazione dell'esperienza, ma in maniera diversa. E quindi semplicemente fare una piccola revisione rispetto al punto di partenza, che cioè sostanzialmente non dire che la spiegazione del funzionamento semico implica necessariamente una visione dualista radicale tale per cui esiste un'interiorità assoluta ed esiste un'esteriorità assoluta, diciamo così.
Guarda,
cioè se tu accettassi questo punto di partenza,
guarda, la questione della mediazione è molto semplice, cioè la questione è di dire tutta la differenza sta tra una soluzione che io qualifico come intellettualistica, e cioè finalmente di dire c'è un soggetto già fatto che è appunto una res cogitans, che poi si serve di segni quali strumenti per comunicare fondamentalmente, perché anche Cartesio a un certo punto non è che negava il corpo, cioè si è anche dovuto mettere la ghiandola pineale, no? perché comunque ce l'aveva. E allora la questione è: da una parte l'idea che appunto i segni sono ciò che ci consente di comunicare idee già fatte indipendentemente da essi, e dunque in questo senso non c'è una mediazione, la mediazione è la strumentalità, cioè ti servi di quel segno per fare in modo che io, parlando con Giuseppe, devo dare a Giuseppe la mia idea e gliela devo comunicare. Se questa la chiamiamo mediazione, è mediazione. Per me è strumento. L'altra faccia invece di dire che quelle parole sono fondamentali per la mia interiorità, cioè non c'è una interiorità a monte già fatta e formata, ma io faccio esperienza grazie a quelle parole lì. Dunque non è, è in qualche modo io dunque non sono proprietario e padrone assoluto di quelle parole. Mentre nel primo caso semplicemente mi servo di strumenti per arrivare fuori di me, ma ho già tutto dentro di me, fatto e formato e sono a posto, dunque non c'è una mediazione pratica del soggetto. Nel secondo caso c'è una mediazione pratica del soggetto. Se poi quello strumento che noi usiamo per comunicare lo vogliamo chiamare mediazione, chiamiamolo mediazione, ma è una cosa diversa da quello che volevo dire.
No, perché il problema era questo, che secondo me radicalizzare la visione del funzionamento scenico come una visione necessariamente cartesiana è questo il punto che non va, nel senso che il funzionamento scenico può essere largamente,
no,
può abbracciare largamente
il segno, no, quello che io ho cercato di dire è che in quella visione cartesiana il segno lo comprende, il simbolo no, rimane anomalo, è questo che volevo dire.
Beh, diciamo che noi abbiamo molta difficoltà a pensare col cartesianesimo
comunque storicamente ha funzionato.
Forse dobbiamo, io poi invece ho un'altra, diciamo, difficoltà, ma forse la vediamo dopo alla fine, che è quella per cui io sono, diciamo, piuttosto orientato al pregiudizio intellettualistico, e quindi la mia domanda è capire se non, diciamo, se c'è la possibilità di pensare questa funzione eccedente, diciamo, simbolica, in termini che non siano quelli segnici, cioè nel senso quali sono poi i modi concettuali per pensare, diciamo, il non concettuale, diciamo, quali sono i modi, diciamo, non definitori per pensare. Cioè, appunto, diciamo, cioè, se c'è cioè, se non dobbiamo comunque, per questo io insistevo all'inizio, insisto, diciamo, sul sacramento in termini semiotici, in termini di segno, perché poi credo che si vada su un terreno molto sdrucciolevole, cioè mentre, diciamo, è chiara l'esigenza che ci sia un'eccellenza di senso, faccio fatica poi a capire come, in che termini, no, poi possiamo esprimerla, possiamo, diciamo, descriverla, però, diciamo, questa, diciamo, la butto là perché è quella cosa che mi sta a cuore, diciamo, il percorso, e quindi la volevo, diciamo, ci tenevo già a metterla sul piatto. So se dobbiamo fare una pausa e quindi ci vediamo tra 10 minuti. Grazie.
No, era tutto un problema di due strategie che andavano proprio insieme. La critica cartesiana è una cosa che non va di pari passo con l'alternativa simbolica come segno. Tutto qui è il problema, nel senso che tu fai una critica radicale al cartesianismo.
Per quello d'accordo c'è questo nel segno, no? E per questo io, cioè, che anzi non si può prescindere da una sezione cartesiana, se no vai, diciamo, linguistico. Quindi io in questo senso che non si può. Sto però cercando di.
Però il fatto di dire che questo c'è sempre un segno, c'è sempre una visione del segno e simbolo, non significa che c'è sempre la presupposizione di una visione cartesiana.
Io sul riferimento, cioè il riferimento al cartesio, no, sia, cioè, sia fuorviante, io sono d'accordo, nel senso che. Okay. Sì, sì. Non so, infatti io, diciamo, che puoi prendere lei. Riprendiamo?
No. Sì, sì. Yeah. No, io mi limiterei a dire un'ultima cosa che non pensavo di dire, ma qualche domanda, qualche considerazione in questa pausa mi ha. E cioè che finalmente il simbolico è, come dire, attinge ad un livello molto elementare dell'esperienza. E ciò che è sorprendente del simbolico è finalmente che veramente ha molto a che fare con, anche con la nostra animalità in qualche modo. E tanto è vero che, appunto, Todorov metteva anche gli animali in quella, bambini, per motivi poi gli animali pazzi, donne, ma ha questa particolarità che insiste sulla fascia bassa in qualche modo della nostra esperienza, ma è anche ciò che apre la fascia alta. E cioè, fondamentalmente, se perdi il simbolico, cioè se perdi questa fascia bassa della nostra animalità, nel senso delle esperienze fondamentali della vita, il nascere, il morire, l'atto sessuale, il mangiare, ti precludi anche la possibilità dell'esperienza nella fascia alta, e cioè quella che attiene veramente a quelle che Huizinga chiamava le vette di santità e di bellezza, fondamentalmente. E infatti Huizinga lo diceva proprio del gioco, cioè diceva: il gioco apre a vette di santità e di bellezza alle quali il pensiero serio, lui diceva, non arriva. E il gioco vive evidentemente le dinamiche simboliche ed appartiene a tutti gli effetti del simbolico. Questo lo aggiungo intanto perché a mio parere è essenziale nella prospettiva qui del comprendere e del riflettere sul sacramento, e cioè che in fondo la liturgia nel XX secolo è stata riscoperta grazie al movimento liturgico, Odo Casel, Romano Guardini, Festuger, tutti i grandi padri del movimento liturgico, e l'hanno riscoperta precisamente a partire da queste considerazioni qui, cioè come gioco, la liturgia come gioco liturgico, e il simbolo, la dimensione simbolica, rituale della liturgia è precisamente questo, cioè qualcosa che insiste su questa fascia bassa, cioè proprio di ciò che ci accomuna all'animale, quelle esperienze di cui dicevo, nascere, il morire, l'atto sessuale, il mangiare, e sono, se ci pensate, i gesti con i quali la liturgia lavora. La liturgia è il mangiare, il bere, il baciare, l'ungere il corpo, il bagnarlo. A me commuove sempre molto quel gesto della Veglia Pasquale, non so se avete presente, quando il cielo pasquale viene immerso nel fonte battesimale. Ed è fortissimo, perché quello è veramente un atto sessuale. È Cristo, quel cielo pasquale è Cristo che feconda l'utero della Chiesa. Il fonte battesimale è l'utero, perché è lì che nascono i cristiani. Noi nasciamo cristiani, è quel fonte che ci genera alla vita cristiana. E dunque lì veramente è chiaramente un atto sessuale di fecondazione, di Cristo che feconda l'utero che ci genera. E dunque la liturgia non la si capisce se non a partire da queste esperienze fondamentali della vita. È la nostra possibile esperienza di quella che sto chiamando fascia alta, del divino, fondamentalmente, di Dio, non c'è possibile se perdiamo di vista quelle esperienze lì. Il cristianesimo è sempre stato attraversato da tentazioni molto forti di partire per la tangente, no? Di rifiutare in maniera molto forte tutto ciò che attiene al corporeo, al concreto, alla vita finita. La sapienza che la Chiesa non ha mai perso nella liturgia, e invece, anche se in epoche lunghe non l'ha magari più capita, ha avuto problemi a capirla, ma non l'ha mai persa nella pratica, è esattamente questo, cioè che persa quella fascia bassa di esperienze, perdi il figlio e l'accesso anche alla fascia alta, ti precludi l'esperienza di Dio. E tutte le grandi religioni, in fondo, questo lo sanno, perché la dimensione simbolica è fondamentale, simbolica e rituale. C'è ad esempio, come dire, questo per dire che questo simbolico qui è qualcosa che è veramente molto elementare, e che ti consente di elevarti a quelle vette di cui dicevamo, e che perso l'elementare perdi le vette. Penso a c'è un bellissimo libretto di Merleau Ponty che raccoglie 8 conversazioni radiofoniche che egli ha tenuto alla radio francese nel 1948 e che sono pubblicate in italiano con il titolo Conversazioni, dove Merleau Ponty fa, è bello perché c'è tutto Merleau Ponty, ma anche molto accessibile, perché appunto erano conversazioni radiofoniche non così accessibili come ci aspetteremmo, ecco, non so bene nel 48 quanti in Francia comprendessero quello che diceva, ma comunque lui attraversa, in queste 8 conversazioni fa quella che chiama un'esplorazione del mondo percepito, e cioè una riconsiderazione della nostra percezione in alcuni, a partire da alcuni ambiti, dunque le cose, l'animale, lo spazio, eccetera eccetera. E lui fa vedere molto bene come fondamentalmente ci sia una come questa riscoperta sia precisamente, lui non usa il termine simbolico, ma è precisamente il rendersi conto che quell'esperienza di cui dicevo, il bambino che parla col palo o il pazzo che parla col lampadario, eccetera, è qualcosa che ha molto a che fare con il nostro rapporto originario, elementare con le cose. Cioè, non è che noi abbiamo un rapporto originario, elementare con meri fatti brutti, positivi, e poi dopo ci attacchiamo sopra delle cose, ma è il contrario. Cioè, è casomai una capacità da parte nostra di prendere le distanze da questa modalità elementare e originaria. Sei capace di prendere le distanze, è l'intervento del pensiero critico, e dunque di, in qualche modo, di oggettivare, ma è una parola seconda, perché la parola originaria è precisamente quell'altra. E dunque quella modalità di rapporto con la realtà, che è tipica dei bambini, dei primitivi, dei pazzi, eccetera, è qualcosa che noi possiamo superare col pensiero critico e possiamo distaccarci in qualche modo, ma che non dobbiamo superare del tutto, perché soprattutto per il percorso che stiamo facendo, perché se no ti impedisci l'accesso alla sfera alta di cui dicevamo. Quel "se non ritornerete come bambini" in fondo ha una verità anche antropologica, elementare, molto, molto definita. Cioè, non è questione di dire prendiamo le distanze e ci siamo affrancati, ma siamo capaci di prendere le distanze, dobbiamo farlo. E tra l'altro oggi che abbiamo preso le distanze in maniera netta, perché siamo tutti animali moderni, forse è proprio la nostra riflessione che può consentirci di, in qualche modo, di riscoprire qualche cosa che è andata perduta. E c'è un bel libro di Guylaine Lafon, che è appunto quello della prefazione, che in italiano è tradotto come "Il pasto e la parola", tra l'altro per il sacramento ti servirebbe, che è veramente uno dei libri più belli che io abbia letto negli ultimi anni, dove Lafon a un certo punto dice questa cosa, dice: chissà che tutta la nostra teologia in fondo non serva a farci riscoprire le arti elementari della vita che abbiamo perso, fondamentalmente. E cioè questo esserci separati veramente da questa dimensione elementare, animale, fanciullesca, che da cui ci siamo separati in un certo senso in maniera corretta, giusta, e andava fatto, ma in un altro senso dimenticandoci che perduta quella parte lì ci stavamo precludendo qualche cosa di più, di alto, ecco. E dunque questo. E in fondo Francesco ricordava che il mio dottorato in filosofia l'ho dedicato a Leopardi, al pensiero di Leopardi, e Leopardi l'aveva capito bene. Cioè, lui diceva fondamentalmente: il nostro errore è stato di identificare ciò che è spirituale con ciò che è astratto, è quella che lui chiama la spiritualizzazione, fondamentalmente. E cioè, per essere spirituali bisogna andare sull'astratto, bisogna essere astratti. Il simbolo ti attesta esattamente il contrario, che persa la concretezza, persa quelle esperienze fondamentali della vita, persa questo elemento elementare, veramente fanciullesco, hai perduto la possibilità stessa di accedere allo spirituale, perché lo spirituale non è appunto l'astratto, ma è irriducibile. Adesso questa cosa che non pensavo di dirvi, ma una, una domanda prima su immediato, alimentare, eccetera, me l'ha suggerita. È così. E io forse mi fermerei qui e così possiamo continuare a parlare, se volete, come volete.
Grazie, sì. Allora. Innanzitutto grazie mille, sia diciamo, a nome credo di tutti, per la bella reazione che diciamo, ha suscitato una viva discussione, quindi credo che adesso ci sarà un materiale diciamo, per proseguire, poi grazie personalmente perché appunto tutto questo quanto detto diciamo, per me è molto utile anche nell'ottica complessiva del progetto di ricerca prima, quindi di scatenare, diciamo, di dare via libera un po' alla fuoco di fila delle domande, io ne avrei due che cerco diciamo, di riassumere molto, molto rapidamente. Una diciamo, quella diciamo, che ti accennavo anche prima e che adesso diciamo, cerco di riformulare, ma prima di quella volevo forse riassumere un po' quanto emergeva diciamo, nella discussione, nella pausa, poi ognuno diciamo, farà le sue obiezioni e considerazioni specifiche. A me sembrava di cogliere, diciamo, o comunque mi sembra di poter cogliere riassuntivamente un problema che forse c'è o una domanda che c'è diciamo, in quello che hai detto, cioè se perché mi sembra molto chiara appunto questa esigenza di distinguere diciamo, aspetto simbolico e aspetto simbolico. Mi sembra che l'elemento fondamentale di distinzione tra i due sia quello diciamo, perché il segno è sostanzialmente un veicolo di informazione in cui diciamo, l'aspetto del rimando dal significante al significato si può esaurire diciamo, molto rapidamente in una definizione concettuale, mentre l'aspetto simbolico ha un'eccedenza di senso che anzi costitutiva e istitutiva di una storia, di un'esperienza, di un percorso di vita più ampio. Mi chiedevo però se diciamo, istituita questa distinzione una serie di coppie concettuali che tu hai chiamato in causa per chiarire questa distinzione fondamentale diciamo, non rischiano piuttosto di essere fuorvianti, cioè se quando tu dici che questa che mi sembra essere l'essenza della distinzione poi è chiaribile in termini di persistenza res cogitans, aspetto materiale, aspetto spirituale, interiorità, esteriorità, aspetto diciamo fanciullesco e pensiero critico moderno, cioè diciamo se queste coppie concettuali chiamate in causa non siano comunque molto ampie e non poi diciamo non significano ognuna una cosa diversa, no? Cioè che appunto che l'aspetto diciamo come dire resistenza non sia schiacciabile sull'aspetto esteriore interiore, che a sua volta non è schiacciabile sull'aspetto materia spirito, che a sua volta non è schiacciabile sull'aspetto esteriore interiore, e che quindi se in qualche modo tu chiami in causa tutte queste coppie concettuali poi non rischi in qualche modo di fuorviare dalla distinzione fondamentale che invece ecco, mi sembra essere piuttosto quella di veicolare un'informazione e designare e diciamo, istituire invece un'esperienza con un'eccellenza di senso più ampia. Questa diciamo come prima domanda di comprensione rispetto a quanto tu dicevi e in qualche modo connessa a questa domanda è la mia domanda sul punto che già ti dicevo prima, cioè su come in qualche modo questa eccedenza di senso istitutiva di una storia, diciamo, del simbolico, eccetera, eccetera, può essere espressa e veicolata. E forse proprio l'uso di tante, diciamo, coppie concettuali diverse, mi chiedo se tradisce in qualche modo un problema, una difficoltà che c'è nelle cose, e cioè il fatto che appunto non possiamo non esprimerla se non in termini concettuali, però i termini concettuali con cui, diciamo, si è di solito trattato di questo ambito, diciamo, genericamente di riferimento segnico, simbolico, sono i termini appunto semiotici e quindi diciamo se poi non possiamo non tradurla se non diciamo appunto in termini di segno, significante, significato e quindi diciamo non siamo comunque diciamo, in qualche modo dentro la semiotica. Se diciamo, è una semiotica che naturalmente in qualche modo spinge per diciamo, allargare i suoi confini per esprimere altro rispetto a quello che può essere espresso, diciamo, da una mera relazione informativa e se però diciamo, non è inevitabilmente poi esprimibile con quelle parole, E per questo diciamo già l'idea di dire un significante in realtà ha un significante, siccome siamo dentro quell'ambito di discorso, mi sembra già una definizione in qualche modo può essere diciamo, utile, può essere significativa, perché un po' anche quello diciamo su cui forse io cerco di lavorare è ancora diciamo una definizione, anzi è proprio diciamo la validità semiotica del sacramento, cioè quanto diciamo il sacramento dice anche proprio in termini semiotici e non piuttosto l'idea che il sacramento dica un qualcosa di altro dalla semiotica e che quindi metta in gioco tutta una serie di esperienze che non sono diciamo di tipo segni o di segni nel senso generale, di tipo di rimando significante, significato e che quindi vale inteso in termini diciamo, meno come dire mistico fanciulleschi e ancora diciamo più in termini diciamo teorico critici appunto e quindi con le categorie diciamo che ci ha fornito la semiotica che adesso non so diciamo se le due questioni sono chiare
rispondo o facciamo
non so se sì,
rispondo okay. Dunque, intanto non mi voglio prendere meriti non miei, e dunque questa idea di articolare res extensa, da una parte res extensa esteriorità materia e dall'altra parte res cogitans interiorità spirito, non è un'idea mia ma di Merleau Ponty, quindi questa come dire, sovrapposizione l'ho presa da lui, sicuramente è presente in quel librettino di cui vi dicevo poco fa, dove appunto lui parla della necessità di vedere l'uomo da fuori finalmente e di recuperare l'esteriorità, cioè a dire se tradizionalmente come dire, abbiamo ritenuto che uno sguardo sull'uomo per via esclusivamente interiore fosse sufficiente, è tutta una tradizione in questo senso, da Agostino, le confessioni, ma veramente Cartesio, insomma, in modalità anche molto diverse tra loro, ma fondamentalmente un gesto di conoscenza per via interiore, Merleau Ponty ritiene giunto il momento di uno sguardo dall'esterno e lui e il suo obiettivo polemico è precisamente questo dualismo di res cogitans e res extensa, quindi è da Merleau Ponty ecco, che ho preso questo. A me appare convincente, poi è chiaro che stiamo parlando di come dire per fare un discorso ampio, per dire qualche cosa è chiaro che non so come dire, cioè lì il problema nostro è sempre quello, cioè di cercare di tenere insieme il massimo di precisione con il massimo anche di consistenza della cosa e lì bisogna trovare un equilibrio, io di questo sono consapevole, nel senso che bisogna accettare la mediazione, appunto, no? Se no ci mettiamo a fare filosofia analitica, allora facciamo ogni parola che utilizziamo, facciamo una cosa, la dissecchiamo, diciamo vuol dire questo. E però io ho l'impressione che poi il mondo analitico non arrivi a dire tantissimo, ecco, magari lo dice molto precisamente, ma quindi poi sempre dire vabbè, e quindi su questo non sono coppie mie, ecco, sono di Merleau Ponty, a me sono sembrati convincenti e comunque credo che dobbiamo anche, almeno io lo sento molto questo, cioè di che o facciamo i duri e puri come gli analitici, oppure se siamo interessati minimamente alle cose, minimo del rischio bisogna prendere. Però va calibrata, ecco, ogni volta va calibrata. Come l'altro problema è fondamentalmente come esprimere concettualmente il simbolico, no? Come dire concettualmente il simbolico. Questo è un problema, nel senso che effettivamente il simbolico è un oscuro oggetto, non solo del desiderio, nel senso che proprio perché rompe quell'alternativa secca di cui abbiamo detto, e quindi e questo lo rende un oggetto poco maneggevole. Sicuramente il simbolico, più che se dovessimo fare una mappatura delle regioni ontologiche, per dirla con Husserl, non lo collocheremo nella regione degli oggetti, lo collocheremo piuttosto nella regione delle azioni. Il simbolico ha veramente essenzialmente a che fare con l'azione, appunto con una storia personale, collettiva, con... e questo suo essere molto poco un oggetto lo rende molto poco oggettivabile, e mi rendo conto che la filosofia ha un'esigenza in questo senso, per non ripetere le cose che ho già detto, diciamo i tentativi che ho fatto di comprenderlo come un modo della relazione e non come un modo della rappresentazione, come qualche cosa che assegna delle identità, delle relazioni, che istituisce delle relazioni, eccetera, va in questo senso. Io credo che noi siamo, su queste cose qui, siamo appena agli inizi, e che sia... perché ci sia veramente molto da lavorare in questo ambito, perché appunto si è, come dire, una volta stabilito che non siamo in presenza di una semplice anomalia, ma che siamo in presenza di qualcosa di costitutivo delle nostre soggettività, delle nostre socialità, vale la pena spenderci energie, eccetera. Su quali categorie siano più adeguate per pensare concettualmente il simbolico, io ti posso semplicemente ripetere quelle che ho cercato di utilizzare oggi, però sono d'accordo con te sul fatto che non abbiamo ancora un apparato concettuale all'altezza della cosa. Non so se ce l'avremo mai, mi auguro di sì, mi auguro che ci si lavori in questo senso, ecco.
Grazie. Adesso lascio la parola, sì, perché c'erano diverse...
Ho chiesto stamattina, avevo riservato la parola, se voleva passare un po' il passaggio degli archetipi.
Gli archetipi, sì. Ma l'archetipo è appunto, se lei è interessato agli archetipi, si deve prendere un libro di René Alon, è scritto Alleao. Sì.
C'è il dipartimento per l'università?
Sicuramente sì, si chiama La scienza dei simboli. Ah. E c'è tutta una parte sul tema degli archetipi, eccetera. Oppure, ancora, però è un testo molto denso e molto non è come dire una lettura così da comodino, di Durand, il titolo non lo aspetti, poi i titoli. E il sottotitolo è proprio tipo saggio di un'archetipologia generale. Allora, le strutture antropologiche dell'immaginario, si chiama questo libro. Introduzione all'archetipologia generale. La categoria di archetipo l'hanno usata diversi autori, appunto anche lei ricordava Jung, eccetera, e quindi ci sarebbero anche lì tante cose da dire, ma questi due libri, quello di Alò è più introduttivo e tiene conto anche di Durand, quindi riesce a vedere. Durand è proprio il must, ecco, sul tema.
Ti ringrazio.
No, non solo sulla questione semiotica, perché ci sarebbero probabilmente troppe cose da dire, poi forse non è
No, mi interessava più capire meglio la dimensione del funzionamento simbolico, più nel preciso, e in particolare hai sempre parlato di unione di due cose, due cose reali, eccetera, oppure di messa in relazione di queste due cose. Allora, volevo capire meglio come immaginare questa relazione, cioè ci sono mille relazioni possibili evidentemente da due cose, l'unione già ci dice qualcosa in più rispetto a quale relazione si tratta, però che tipo di unione è? Un'unione sommativa, un'unione fusionale, un'unione... cioè, quando due cose stanno insieme, diciamo così, nel funzionamento simbolico, in che termini un po' più esattamente stanno insieme? Un'associazione?
Cioè una solidarietà? Usando questa categoria...
che però un po' metafora, volevo capire più nel dettaglio come immaginarlo, perché incarnazione è una difficoltà un po'.
Sì, no, ne capisco. Appunto, dicevo che tra... c'è un bel saggio di Van der Leeuwen sulla mentalità primitiva, l'uomo primitivo e la religione, dove lui dedica un capitolo alla mentalità primitiva. Fondamentalmente la mentalità primitiva è un modo del pensiero simbolico, sostanzialmente. Tant'è vero che lui dice non è una roba che noi primitivi vediamo sfacciata, no, ma che... E appunto lui dice lì l'identità che il simbolo pone tra due concreti è appunto... come dire, in qualche modo viola anche i principi supremi della ragione, no? Il principio di identità, di non contraddizione, del terzo escluso, rompe questi principi, non è comprensibile né come un et, come una giusta posizione o come un out, ma proprio come un in, è una logica di incarnazione di una cosa che è al contempo un'altra. Bisognerebbe vedere alcuni funzionamenti e sicuramente per esempio che facciamo dell'Eucaristia è paradigmatico, no? Quella cosa che è al contempo, il pane e il vino che sono al contempo il corpo e il sangue di Cristo.
Qui forse c'è la difficoltà, cioè diciamo torna alla difficoltà che ho accennato, nel senso che se si pensa a livello concettuale, diciamo, è difficile pensarla se non come un metodo,
non necessariamente pensarla concettualmente. Per esempio anche in termini di esperienza potrebbe essere sbagliata, cioè innanzitutto non so se incarnazione può aiutarci in questo senso, perché nell'incarnazione, almeno se l'incarnazione cristiana è quello a cui ti riferisci, tradizionalmente ci sono due cose concrete, ma una delle due è come dire, normalmente assente o è normalmente non visibile, per cui ci sarebbe una specificità in più, e cioè che si tratterebbe di due... come l'Eucaristia, sì, che si tratterebbe di una relazione tra due cose concrete, di cui però, perché se no, non so, Andrea, sarebbe importante, perché almeno escluderemo di andare a cercare degli esempi per capire questa cosa, per esempio, laddove le due cose sono presenti, cioè il simbolo non è la relazione tra due sedie o l'esperienza istituente che si può creare a partire dall'unione di due sedie o di due cose, insomma, che sono nell'esperienza normale, insomma, due cose visibili. Due cose. Allora, è vero questo che necessariamente, giusto per aggiungere un carattere in più e capire meglio questa relazione, necessariamente una delle due cose deve essere normalmente assente o invisibile o non immediata e l'altra sì o no, o per esempio, non so, ecco un esempio, cioè tornando anche alle vere,
per esempio la Caterina della nonna, la nonna è visibile, quindi no, ma direi di no. Salvo che la nonna non sia morta, ma comunque fino a poco prima era visibile. Ecco. No, mi è
cioè, come si collega, per esempio, la nonna e la Caterina? Cioè, come,
sì,
come
mi è venuta giusto una cosa sul sacramento e sull'incarnazione che adesso mi hai fatto venire. I padri a un certo punto dicono, ti trovo anche il punto, ma dicono sostanzialmente l'incarnazione di Cristo è passata nei sacramenti della Chiesa, cioè c'è proprio una tradizione teologica che, quindi in fondo c'è anche un dentellato, cioè noi adesso la usiamo come sconfinamento, ma nel caso dei sacramenti è proprio la teologia ha istituito. Nel caso del simbolo, è appunto il fatto di prendi per rimanere ad esempi non appunto attinenti alla sacramentaria, dove introduciamo un lato non visibile. Prendi Marcel Mauss e il saggio sul dono. E Mauss, sostanzialmente, il gesto di Mauss è di spiegare il dono e di spiegare il simbolo, fondamentalmente, perché per dono per Mauss c'è una identità perfetta, cioè il dono è un simbolo. E il dono funziona come dono proprio perché è un simbolo. Cioè c'è un dovere di dare, di ricevere e di ricambiare, di cui Mauss vuole rendere conto, perché dice il dono è al contempo libero e obbligatorio, no? E lui rende conto il fatto che sia libero è chiaro, ma il fatto che è obbligatorio non si capisce da dove venga questa obbligatorietà, no? E la sua risposta è che il dono è il simbolo del donatore, fondamentalmente. Quindi tu devi dare, devi ricevere, perché non accogliere quel dono significa non rifiutare la cosa, ma rifiutare il donatore. E devi ricambiare, perché sennò il donatore rimane preso di te e ti possiede. Dunque c'è, come dire, un, e questo anche spiega quello che dicevamo prima sugli scambi di 2 euro, la pelle, eccetera, no? Cioè nelle relazioni umane c'è una dimensione simbolica che non puoi togliere e che non puoi non riconoscere.
In questo esempio le due cose sarebbero
la cosa e il donatore, fondamentalmente.
Sì, la cosa donata e il donatore. E quindi,
esatto. E dunque
sarebbe una forma di coincidenza o una forma di
identità, sì, cioè identità. In quella cosa c'è il donatore, no? È il donatore stesso, c'è il donatore, ma anche la vera nuziale, la fede. Noi oggi la capiamo poco, sembra che, come dire, che sia una roba che ti deve tenere al dito, perché così il tuo moglie ti mette al dito, così le altre donne sanno che devono starti alla larga, non sapendo che invece attira moltissimo e quindi è controproducente.
Scusami, la cosa è simmetrica, nel senso che se nel dono c'è il donatore, anche nel donatore c'è il dono?
No.
Una specificità di questa relazione è che va solo in una direzione?
No. Dipende, ma in genere no, non va
in genere c'è una cosa che è dentro un'altra.
Sì, ad esempio, noi possiamo dire che quel pane e il vino sono il corpo e il sangue di Cristo, ma non possiamo dire che il corpo e il sangue di Cristo sono pane e vino.
Ok, quindi si potrebbe, per esempio, proporre...
Io ti faccio un dono e quel dono sono io, ma io non sono quella cosa, no?
Cosa ne penseresti di articolare, per esempio, le nozioni di non di identità, ma di espressione e o di esemplificazione, ovviamente, perché queste sono nozioni applicate tradizionalmente rispetto a qualcosa di astratto, un significato, un concetto, eccetera, laddove invece, per esempio, si dice che il dono esprime il donatore.
Non so, non capire. Sì, secondo me c'è qualche cosa che funziona, ha un funzionamento più forte, cioè non è, se, dipende da come intendiamo espressività, ecco, cioè se è un semplice rimando a.
No. Non è un rimando, anzi si riferisce se... per non essere un rimando.
L'Eucaristia esprimerebbe Gesù Cristo?
Non mi posso, è giusto per capire. Visto che l'identità comunque cozza.
Io non credo che molti cattolici sarebbero d'accordo su questo, no?
Secondo me, diciamo, il tentativo, cioè mi inserisco, poi mi lascio da dire. Il tentativo, diciamo, che io sto cercando di perseguire con la ricetta è proprio di dire c'è tutto un ambito di significazione, cioè di espressione di esperienza, che non è dicibile in altro modo se non in termini di sacramento. Cioè che, diciamo, questo tipo di relazioni noi le possiamo, diciamo, cioè se diciamo segno non basta, se diciamo simbolo non basta, se diciamo espressione non basta, se diciamo identità non basta, dobbiamo per forza dire sacramento, perché lo capiamo a partire dalla cosa che è significata in ambito teologico, cioè che la catenina è il sacramento della nonna, perché, diciamo, capiamo la relazione tra la catenina e la nonna.
Cioè,
sulla base
primitivo,
cioè sulla base della definizione di Dio del sacramento, sì. Cosa?
No, aspetta, se cioè, sulla base della definizione, già per capirlo ti riferisci alla definizione, quindi ti riferisci
sì, sì.
La definizione del segno di ciò che significa, sì. Ti riferisci ad aver fatto, ad aver compreso il segno, aver compreso il significato, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo è lì che si utilizzano degli strumenti, per esempio anche nel caso del simbolo, adesso facciamo conto che siamo sacramento vale per simbolo, sì. Per capire, allora quando chiedo la domanda, cerco di farmi capire meglio, allora bisognerebbe andare e utilizzare quelle nozioni, quelle relazioni, eccetera, eccetera. Altra cosa è dire, come invece stavi dicendo tu più radicalmente, no, il sacramento è un primitivo, per cui è il sacramento ciò che mi fa comprendere tutta una serie di altre cose, e non è che mi riferisco ad alcune relazioni, come può essere l'identità, come può essere l'espressione, come può essere il riferimento, come può essere tutte queste cose qua, insomma, no. Allora, un conto è dire metto il sacramento come primitivo, un conto è dire metto la definizione del sacramento come primitivo. Se metto la definizione del sacramento come primo, beh, insomma, mi sta bene perché può essere una definizione molto particolare che non c'è in altre situazioni, però è già un aiuto perché io utilizzo di fatto nozioni come quelle del segno, del significato, o nozioni come quelle di identità, di espressione, di riferimento, non lo so, nel caso del simbolo, e sono quelle che mi permettono di avere una vaga idea, almeno un minimo, insomma, sì. Di cosa stiamo parlando. Quindi per questo dico, per me è importante avere un minimo di risposta nel momento soprattutto in cui si dice noi viviamo continuamente esperienze di tipo simbolico. Beh, a questo punto mi aspetto molti esempi, di questi esempi mi aspetto anche una vaga, una facile comprensione, diciamo così, non necessariamente concettuale, però insomma almeno dare degli esempi tali per cui io colgo immediatamente l'idea. Allora, senza andare troppo nello specifico, proponevo, non so, una funzione di espressione piuttosto che un'altra, giusto per capire dove in che direzione si va, perché parlare di unione e relazione nello stesso momento non lo trovo fuorviante, non riesco a farmi un'idea, se non riesco a immaginarmi di cosa si sta dicendo, insomma non riesco neanche a immaginare un'applicabilità in termini di esperienza, non sarei in grado di dire per esempio ah, questa esperienza che ho fatto è simbolica, o dire ah no, questa esperienza non saprei proprio bene collocarmi. Allora, delle due l'una, o utilizziamo qualche piccolo elemento, per esempio la nozione di segno e significato nel caso del sacramento, per esempio la nozione di espressione nel caso del simbolo, non lo so, poi bisogna trovarlo, o se invece si vuole avere una linea molto più dura e molto più radicale, a quel punto però è un discorso un po' ad hoc, a quel punto veramente lasciamo stare, cioè, mettiamo di scusa.
Cioè. Sì, sì, guarda, io poi appunto, cioè, nel senso che mi sto mettendo io, ma insomma, io diciamo, non lo so ancora nel dettaglio, l'intuizione originale, diciamo, che io sto muovendo e su cui sto cercando di lavorare, è giustamente che il sacramento è un primitivo, cioè ci sono una serie di fenomeni di esperienza che diciamo sono difficilmente o che non si sono ancora, a mio giudizio, chiarificati in termini concettuali in maniera soddisfacente, come appunto questi diciamo su cui adesso stavamo lavorando, e che l'introduzione diciamo della nozione di sacramento può essere efficace per darne una chiarificazione diciamo meno inadeguata rispetto a quella che è stata fatta finora. Quindi diciamo bene il sacramento diciamo, teologico come primitivo per applicarlo a una serie di diciamo, fenomeni che sono di esperienza più vasta, come appunto la linea della nonna, per dire guarda che questo cioè, tu lo capisci fino in fondo solo se lo chiami sacramento e non se lo chiami simbolo, segno, eccetera, eccetera. A sua volta diciamo, naturalmente uno dice appunto cioè come dici tu, vabbè allora smettiamo di discutere se lo chiami sacramento perché.
Il sacramento è comprensibile, c'è il filosofico del sacramento.
Esatto, cioè io proprio perché dico, guarda, quell'esperienza è un'esperienza diciamo, di sacramento, poi devo in qualche modo c'è l'onere di dire che cosa intendi per esperienza diciamo, di sacramento, allora io cerco di prendere la definizione che è stata data di sacramento, che seppur non esaurisce tutto dell'esperienza diciamo, del sacramento, però
aiuta.
Diciamo, mi aiuta ad andare in quella direzione, cioè a dire guarda, la catenina è un segno che è ciò che significa, cioè la catenina è in qualche modo la nonna, allora per me vale tanto appunto non solo perché è d'oro, pesa così, eccetera, eccetera, c'è questo valore diciamo, economico, ma perché c'è una storia, c'è un valore affettivo, per cui se me la rubano non mi dispiace per i soldi, ma mi dispiace diciamo, per la storia che racconta che ho perso. Diciamo, secondo me non è appunto, dobbiamo poi necessariamente tradurla in termini, per questo dicevo, in termini diciamo, semiotici, perché stiamo parlando sempre di relazioni semiotiche, dobbiamo usare diciamo, segno, significato, diciamo, questi termini, perché non possiamo fare altro. È vero che, però è interessante anche usare il sacramento teologico, diciamo così, religioso, come un primitivo, perché nel sacramento come primitivo c'è anche qualcosa in più rispetto alla definizione concettuale che è stata data, cioè c'è un aspetto, diciamo, di materialità, c'è un aspetto di performatività che costituisce l'atto, c'è un aspetto di rimando a categorie basse, cioè come diceva lui, no? Cioè a un mangiare, a un'esperienza, diciamo, quotidiana.
Infatti, secondo me lì è essenziale, cioè perché noi abbiamo, proprio per difetto nostro di impostazione, abbiamo sempre la tendenza molto a reificare, a cosificare, oggettivare, mentre invece proprio il caso del sacramento dell'Eucaristia, no? È il mangiare il corpo e il sangue, dice, non è il fatto che il pane, che è un oggetto, ma è il mangiare, fare la comunione con Cristo, è un corpo e un sangue che si danno a mangiare, ed è quell'azione lì, tant'è vero che anche la riserva eucaristica alla Chiesa inizialmente non la teneva, o se no conservavano giusto, ma perché? Perché la funzione era portare gli ammalati, e quindi è soltanto quando poi la riforma eccetera inizia a mettere in discussione questa presenza che allora si per reazione si insiste su transustanziazione, presenza reale, e allora si reifica la cosa, no? Ma se no, inizialmente è veramente nella dimensione dell'azione che il simbolo funziona, non nella dimensione dell'oggetto, no?
L'azione veicolerebbe, giusto per... No, poi lascio sbaglia. L'azione veicolerebbe una modalità di comprensione, cioè il fatto di insistere sulla dimensione di azione sarebbe un modo di comprendere questa paradossale identità, per esempio, no, tra dono e donatore.
Cioè, fuori dall'azione quel dono non è niente.
Ok.
Scusa,
c'era Damiano,
sì, allora, questa è una suggestione interessante. L'altra volta poi ci continuiamo a parlare dell'ostia, la differenza tra il ministro del sacramento, del matrimonio, perché tutta roba con volontà, cioè. Però muoversi sulla logica dell'incarnazione è un po', cioè la definizione di incarnazione conciliare è si muove su un terreno logico che insomma non solo prima definire paradossale, no? Unione senza distinzione, ha soppresso la distinzione della natura, insomma. Quindi logicamente non so se riesci, se ti tieni sulla logica dell'incarnazione. Forse Agostino, quando definisce il sacramento come verbum visibile, forse che c'è un richiamo all'incarnazione, però ci puoi pensare un po' su questo. Però
però sono i padri, questo i padri dicono l'incarnazione di Cristo è passata nel sacramento.
Sì, ma no, questo è chiaro, però gli dicevo lui se c'è il tentativo di concettualizzare, ecco, non so se riesce un strumento di teologia tradizionale a concettualizzare.
Sì. No, però, cioè, solo per farvi, io non voglio concettualizzare il concetto di sacramento, io voglio, diciamo, cercare di spiegare fenomeni che sinora, sì, diciamo, sono stati, sì, difficilmente, sì, concettualizzabili. Allora è ovvio che devo usare, diciamo, cioè cerco di usare categorie, fanno fatica il concetto, perché sennò, diciamo, cioè, è ovvio che se si poteva spiegare in termini di identità, in termini di espressione, l'hanno già fatto, no?
No, è una suggestione, forse la suggestione, sì, d'Agostino potrebbe essere recuperata. Comunque, invece ti ringrazio per l'ultimo intervento, perché era proprio questo il senso della domanda mia di prima, infatti era molto bene, cioè io pensavo immediatamente come originarietà di un'esperienza, no? Ecco, allora era tutto lì. Ti volevo chiedere a questo proposito, siccome per i miei studi su Delormont a un certo punto è venuto fuori un inedito degli anni 60 in cui lui paragona esattamente la liturgia al gioco, facendolo su Huizinga, e dice il gioco è un'attività che ha un inizio e una fine con delle regole, no? Allora dice il ludico nella religione si ritrova nell'aspetto liturgico, no? Questa è una suggestione che a me aveva colpito abbastanza. Come tu l'hai detto, facendo riferimento a Guardini, ti volevo chiedere se hai delle indicazioni bibliografiche più precise su questo.
Che Guardini, lo spirito della liturgia e i santi segni, e poi Odo Casel, fede, gnosi e mistero, e poi
fede, gnosi e mistero,
sì, è pubblicato da Messaggero Padova, e poi le opere di Guardini, lo spirito della liturgia e i santi segni, lì è il movimento liturgico che si rende conto che queste liturgie.
E di quando sono queste, scusa se poi.
Sono anni, oh, anni 20, 30,
anni 20, 30.
40, guardi un po', che ne so. Vabbè. Se i dati precisi devi avere, sì, so, però meno,
sì, sì,
prima
meno,
metà
sì.
Del...
Grazie mille.
Prima, e comunque sono le opere che poi hanno preparato il concilio.
Sì, sì.
E già tanto sono arrivato in Italia.
Grazie, no,
allora, io volevo, allora, ho capito bene se nella collania della nonna, secondo la tua ipotesi anche del percorso di ricerca, nella collania della nonna c'è una funzione sacramentaria. Cioè, va intesa come una sorta di sacramento. La nonna è presente nella collanina come, che so, Gesù Cristo è presente nei sacramenti, e questa è una funzione che si, sì, succede, che si dice come sacramento. Poi c'è una funzione simbolica che è altro, e poi c'è una funzione semica che è altra ancora.
E... No, cioè no.
Oh, cioè, ok, perché...
Scusa, no, nel senso che, diciamo, c'è... Io, diciamo... Cioè, ci sono una serie di fenomeni, tipo la colonia della nonna, che non si chiariscono, diciamo, con le categorie, diciamo, messe in campo sino ad oggi, che sono appunto identità, l'espressione è segno, simbolo. Allora io dico, non basta segno, non basta simbolo, eccetera, eccetera, diciamo, serve chiamare in causa, diciamo, il sacramento. Mm-hmm. E basta, cioè io, cioè, dico questo, poi, diciamo, e, però dico che, diciamo, cioè, questo sacramento si esprime per forza poi in termini di segno, simbolo, eccetera, eccetera. Per legarci con la materia oggi, è questa eccellenza che lui invece, diciamo, descrive in termini, diciamo, simbolici, che secondo me si esprime ancora meglio, diciamo, in termini, diciamo, di sacramento. Io non ho questa, diciamo, appunto, ontologia, diciamo, molto rigida, diciamo, di distinzione segno, simbolo, sacramento.
No, c'è una funzione, cioè nella colonia della nonna,
secondo, diciamo, me c'è una
la nonna è presente,
sì,
come come Gesù Cristo è presente, che so, nell'Eucaristia, cioè per spiegare come la nonna è presente nella collanina, dice, non è un'identità, non è un'unione, è questa roba qui, cioè analoga, cioè utilizziamo la nozione di sacramento per definire tutta una serie di relazioni che non sapremo,
sì, sì, diciamo,
definire,
sì,
alternativamente, e che non è, però mi sembra di capire la funzione simbolica e la funzione semplica, oppure anche la funzione simbolica, la funzione simbolica nella misura in cui ha un'eccedenza è anche una funzione sacramentaria.
Io, diciamo, bene, diciamo, che cosa sia, poi, cioè, io per esempio non ho una distinzione così, né, cioè, diciamo, se tu stai venendo a me ora, no, cioè, astraendo dalla,
sì, cerco di capire la reazione sua,
sì,
di quello che è uscito stamani,
sì, no, il succo che è uscito stamani, cioè, per questo io cerco di distinguere, cioè, il succo che è uscito stamani è, diciamo, la sua disposizione, diciamo, di un'idea per cui c'è una reazione segnica che io credo deve, diciamo, capito, è esaudibile in termini
rappresentativa,
sì, diciamo, esatto, di designazione informativa strettamente concettuale, una funzione simbolica, una narrazione, una storia, eccetera, eccetera. Siccome questa funzione eventualmente, in questo caso possiamo chiamare simbolica, ma che alcuni autori probabilmente chiamerebbero in altro modo, e per questo dicevo forse i riferimenti, diciamo, storico-concettuali sono più faticosi, questa funzione di eccellenza secondo me si chiama meglio, diciamo, in termini di sacramento, diciamo, perché il sacramento, diciamo, esprime meglio, diciamo, questa cosa. Quindi questo è un po' lo sforzo, cioè la direzione concettuale in cui sto cercando di muovermi.
Invece ti volevo chiedere una cosa riguardo appunto alla distinzione tra la funzione semica e la funzione simbolica. Cioè, concordi su quello che, come l'ha riassunta ora, diciamo, la funzione semica attiene più o meno all'ambito della rappresentazione, la funzione simbolica ha un'eccedenza di senso che è quella che consente l'esperienza, una cosa che...
Scusa, c'è credo solo un equivoco sempre rispetto a quanto dicevamo prima in termini di rappresentazione. Adesso io credo che quando lui parla di rappresentazione parli di
Fertretum e non Fertretum.
No, di Fertretum e non di Fertretum, cioè di immagine concettuale, diciamo, di, come dire, di concetto, diciamo così.
Informazione,
cioè lui usi rappresentazione in termini kantiani, cioè, diciamo, c'è una rappresentazione, c'è un concetto, e invece, diciamo, appunto tu insistessi sull'aspetto di Fertretum, cioè di stare al posto di, cioè di rappresentare, nel senso di, appunto,
no, cioè, facevo, cioè, cercando di avvicinarmi alla visione cartesiana, perché secondo me la visione del segno come Vorstellung si allontana ancora di più dalla visione.
Sì, questo non so, diciamo, che poi appunto
facciamo un po' di cartella, non capiamo la allora volevo capire, allora hai più volte esemplificato la funzione simbolica, no, con o il pensiero infantile o il pensiero cosiddetto primitivo. Nel pensiero del primitivo, diciamo, la funzione è presente tanto la funzione sintica che quella simbolica, però quella simbolica è preponderante rispetto a quella sintica, mentre nel nostro pensiero, diciamo, di occidentale, è preponderante la funzione sintica rispetto a quella
simbolica.
Più o meno una cosa del genere. Ok, penso che abbia capito. E per quello che riguarda le due cose che starebbero insieme nel pensiero simbolico, no? Per esempio, il primitivo che pensa che l'albero ti parli, no? Quali sarebbero le due cose che stanno insieme per lui? Sì,
lui dice, quando dici,
hai fatto vivo, un esempio di pensiero simbolico,
è vivo, no? Penso che l'albero già mi parla. Lui dice quali sono,
cioè, cioè
l'aspetto di, diciamo, di
l'aspetto simbolico consiste, diciamo, nella compresenza fra due cose le quali mi consentono di fare un'esperienza che non è semplicemente il ricevere le informazioni da un oggetto inerte, no? Il pensiero, diciamo, rappresentativo, sì, concettuale, più informazione, quello che abbiamo voluto chiamare fino ad ora. Io vedo, che ne so, che quella è una porta, ho delle informazioni, no? Su quella porta, quello mi comunica la porta, i concetti, finisce qui. E invece, come esempio di un pensiero simbolico, hai detto il primitivo, no?
Sì, sì.
Che vede l'albero e pensa che parli. Dico, quali sarebbero le due cose che stanno insieme?
L'anima dell'albero, non so.
Cioè l'albero come oggetto e sì, l'anima dell'albero.
Sì. L'aspetto materiale e l'aspetto, sì, diciamo, in modo, sì, il risorgente spirituale che viene supposto.
Però considerando il concreto, cioè considerando l'albero come una cosa.
E beh, secondo non come un concetto.
No, come un concetto.
Sì.
Sì, sì. No, mi era venuta in mente una cosa, non te l'ho detto, sta per una rimossa.
Cioè, e per il primitivo non c'è la considerazione dell'albero indipendentemente da quell'aspetto simbolico. Cioè, vorrei capire questo, no, per il primitivo l'albero...
Appunto, la differenza è questa.
Per il primitivo, cioè, l'albero, diciamo, è un concetto nella misura in cui, che so, lui sa che quando esce dal villaggio e va a cacciare, fa una certa strada e magari degli alberi sono dei segni a posto per trovare la strada dove sta il branco degli animali che lui va a cacciare. Lì il primitivo ha l'informazione, l'elemento concettuale, l'albero sta, mi indica la strada, però dentro quell'albero, come oggetto concreto che può avere quella funzione sintica, c'è anche un'anima, e sono quelle lì le due cose che li fanno quindi avere una funzione
simbolica. Sì, cioè è una modalità percettiva, originaria, per cui le cose non si presentano a noi come vere cose, ma è una parola che il mondo ci rivolge, che la realtà ci rivolge. E dunque, beh, qua è anche uno, sapete quelle anche belle pagine, Leibniz, dei grandi moderni, dove di quest'uomo solo in un mondo che non parla più, no? Questo è il sentimento tipico del moderno, Leopardi. Di essere soli in un mondo che non parla, di questa solitudine cosmica, perché il mondo ha perduto la parola. E dunque sei solo in un cosmo muto. E il primitivo non è questa l'esperienza che fa, ma è l'esperienza di un mondo che gli parla, che gli viene incontro con una parola. E allora il fatto di riconoscere è che il nostro rapporto originario con la realtà non è quello moderno, tra virgolette, ma è quell'altro. E che poi noi siamo capaci di prendere le distanze da questo, no? Ma dobbiamo anche essere capaci di riconoscere che le distanze vanno prese, ma che però in quella cosa lì c'è ciò che ci permette di arrivare al livello alto, no? Cioè c'è una verità in quella modalità che non va persa, perché se no metti a rischio la tua stessa umanità, questa è la questione.
Secondo te un antropologo, cioè chiaro, questo è un po' da tutta l'arma, un antropologo strutturale sarebbe d'accordo con quello che hai detto? No, ecco, che c'è uno sociologo strutturalista,
no,
non sarebbe d'accordo.
No, anzi, Levi-Strauss...
No, lo so che non è d'accordo, volevo sapere se te pensavi che... Cioè, che ne so, un antropologo strutturale,
però...
che scrive il manuale di antropologia culturale all'università...
No, aspetta,
mi devo
ricordare. Strutturale. Perché c'è un... Terrin, Aldo Natale Terrin, che è un antropologo, insegnava in cattolica, adesso in pensione, e lui ha fatto una specie di storia dell'antropologia culturale, soprattutto di quelle di lingua inglese, anglosassone, gli antropologi quelli, no? facendo vedere come sia un percorso di avvicinamento al simbolico, cioè fondamentalmente c'è una risposta da Fraser che nega completamente tutto, infatti è Wittgenstein che dice non c'è niente di più lontano dall'esperienza, come dire, dalla possibilità di comprendere la ricchezza dell'esperienza del primitivo di quello che può essere un inglese del XX secolo, no? Quindi da Fraser che non capisce, cioè che vede i funzionamenti simbolici e non li capisce, fino a Victor Turner, eccetera, dove veramente c'è una comprensione della profondità simbolica di quegli atti. Allora tu non li puoi, quegli atti del primitivo non li puoi spiegare semplicemente come una scienza inesatta, no? Come se il primitivo avesse una scienza come la tua ma a un livello inferiore, perché questo inizialmente facevano. E invece poi dopo
mi sembrava che però forse ho capito male io, che l'immagine che Davide, il pensiero primitivo, cadesse in parte in un'immagine di questo tipo, cioè una sorta di pensiero inesatto perché c'è una carenza di pensiero logico, o meglio di funzione rappresentativa delle strutture significative ereditate da un contesto a vantaggio di un pensiero simbolico. Da noi c'è, diciamo, l'inversione, e appunto c'è quello che contraddistinguerebbe il pensiero primitivo, sia questo aspetto di carenza. Lascia perdere la questione valutativa se sia meglio raggiungere lo stadio degli europei o lo stadio dei primitivi, che però, diciamo, la distinzione fra i due è che a me è sembrato di capire appunto che nel pensiero dei primitivi c'è una funzione rappresentativa molto limitata a vantaggio di una funzione simbolica molto invece ampia, e questo mi sembra abbastanza in contraddizione con quello che invece ad esempio l'antropologia culturale più o meno le categorie che utilizza per andare a descrivere.
No, l'ultimo no, appunto, Turner eccetera, no, questo anzi l'abbiamo capito molto bene, hanno iniziato a comprendere il rito. Noi oggi, ecco, abbiamo usato la categoria di simbolo, ma bisognerebbe fare un discorso molto ampio sul mito, sul rito, perché veramente vanno compresi insieme anche l'elemento rituale, che è ancora meno maneggevole, perché nel simbolo puoi minimamente cercare un aspetto rappresentativo, qualche cosa di concettuale, non puoi ancora immaginarlo. Ma nel rito, che è veramente un'azione così, è spiazzante rispetto alle nostre categorie, è il mito. E allora quando approfondisci la cosa, e appunto il Turner in questo è grande, cioè facendo vedere come il rito è un mito in azione, è il simbolo è sempre un mito e un rito in azione, eccetera, no? E facendo vedere come fondamentalmente anche ogni parola fondamentalmente è un mito condensato, e quella capacità della lingua di essere mediazione deriva appunto da questo, da un sostrato in qualche modo, che c'è una originalità del mito sul
logos.
Come?
Sul logos.
Diciamo, non c'è prima il concetto e poi il mito che ci aggiungi dopo, non che ci ricambi sopra, ma casomai